tutti noi per portare a casa qualcosa di sentito. Passo il microfono al comandante, gli vuole porgere anche lui un saluto.
Buon pomeriggio a tutti. Volevo cogliere l'occasione di portare oltre a una persona di saluto, anche quello tutto il personale appunto di iniziale che presta servizio di Bologna, perché queste occasioni sono, anche se sono di grande sacrificio per tutti noi, perché già un momento storico, è un momento particolare, però sono un'occasione importante per non relegare il calcio, l'istituto in particolare della Bologna, quasi qualcosa di esterno alla città e alla società in generale. E in questa occasione mi faceva veramente piacere, come onore dall'inizio, oltre che però di persona saluta, anche quello di tutto il personale che mi conosce. Grazie e buonanotte.
Diamo la parola alla coordinatrice del seminario, dottoressa De Silvio.
Buonasera, anch'io unisco ai ringraziamenti. Preparare un seminario in carcere non è cosa facile, quindi va davvero tutto il ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato alla preparazione e spero alla riuscita di questo incontro. Dalla direzione, devo dire la direttrice ha accettato subito entusiasticamente la proposta di tenere un seminario in carcere, a tutto il personale anche del mio ufficio che ha lavorato perché questo avvenisse. Questo terzo seminario, dico terzo perché fa parte di un ciclo di incontri che l'Ufficio del Garante del Comune di Bologna ha organizzato sui temi della detenzione e era doveroso almeno uno farlo in carcere, quindi cercare di coinvolgere le persone che a vario titolo sono qui in carcere e avere la presenza di persone detenute. E ci è sembrato che il tema dell'informazione, del rapporto tra carcere e informazione fosse quello più importante, comunque quello che per vari aspetti è più sentito e può essere quello che muove più a una riflessione collettiva. Tra l'altro, tra i compiti dell'Ufficio del Garante c'è anche quello proprio scritto nel regolamento di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della pena e dei diritti delle persone detenute. E questa idea di sensibilizzazione significa che è evidente che forse sul carcere fuori non si sa abbastanza, si sa troppo poco o a volte si hanno delle informazioni non corrette. Ed è per questo quindi che oggi pomeriggio siamo qui. Abbiamo vari contributi di persone che si occupano del rapporto tra carcere e informazione. E speriamo appunto, come ha detto la dottoressa Toccafondi, che questo sia un momento di riflessione su un tema così importante. Voi sapete che si parla spesso di carcere, a volte se ne parla in termini come dire, apparentemente antitetici, o si parla del carcere come di un qualcosa in cui avvengono dei fatti straordinari, quando c'è un concerto, quando c'è un corso particolare, come se non ci fosse nessuna normalità all'interno del carcere e ci fossero degli eventi straordinari che riguardano alcune persone. Oppure si parla del carcere quando ci sono le scarcerazioni facili. Riprendo un ragionamento che Ornella Favero ha fatto spesso nei suoi convegni, si parla delle scarcerazioni facili, quindi del venir meno delle condizioni di sicurezza della collettività, oppure si parla di situazioni di permessi da cui qualcuno non è rientrato, sempre eventi eccezionali che danno l'idea appunto che dal carcere non si deve stare lontani, ma anzi tendono a riaffermare la centralità del carcere come momento fondamentale nella costruzione di un percorso di sicurezza individuale e collettivo. Chi ragiona sul carcere sa che l'informazione è un fatto fondamentale anche nella costruzione dell'opinione, di quello che pensa l'opinione pubblica, e c'è una grande responsabilità anche dei mass media e degli organi di informazione di stampa su come si rappresentano gli avvenimenti, su come si rappresentano cause ed effetti di determinati fenomeni. E Da questo punto di vista credo che sia importante oggi sentire alcuni rappresentanti della stampa, alcuni giornalisti che ci raccontano come il giornalista si pone rispetto a questi eventi, e io domando ai giornalisti presenti se non c'è anche una responsabilità diretta della stampa nella costruzione di quest'idea di insicurezza collettiva nel momento in cui si propone all'opinione pubblica sempre soltanto alcuni aspetti del carcere per come prima li ho descritti, o se invece non dovremmo davvero tutti insieme fare uno sforzo per costruire dei percorsi di comprensione per cui anche un determinato evento, anche un evento che può destare allarme sociale, non debba essere ricondotto in una dimensione più generale, più attenta alle dinamiche e agli sviluppi dei fenomeni. Quindi in questo vorrei che i giornalisti oggi ci dicessero come loro si rapportano e come i giornalisti, qual è l'etica del giornalista che si pone rispetto a temi così delicati. E ai giornalisti vorrei chiedere anche che ci dicano qualcosa sul bilanciamento tra l'interesse dell'opinione pubblica a sapere e il rispetto della dignità delle persone detenute, il rispetto della dignità delle persone familiari, di chi viene arrestato, di chi è in carcere. Che ci dicano qualcosa anche su quello di cui si parla spesso, il diritto all'oblio, il diritto di essere dimenticati, di persone che hanno già scontato la loro pena e che vorrebbero reinserirsi e che non vorrebbero più essere ricordate per quello che è stato, per quello che hanno fatto. Sono questi un po' i temi che ai giornalisti chiedo di un po' di raccontarci, di darci un'esperienza diretta, proprio perché possiamo comprendere tutti insieme. E abbiamo poi un altro intervento importante, i giornalisti ve li presenterò via via che verranno qui al tavolo. Abbiamo Ornella Favaro di Ristretto Orizzonti, caporedattrice di Ristretto Orizzonti, a cui credo che vada ripetutamente anche in questa sede il plauso e il ringraziamento per l'attività di informazione vera, oggettiva. Ristretti è davvero capace di essere super partes per quanto sia all'interno di un carcere, quindi esistono delle possibilità di percorsi di informazione davvero corretti. Da Ristretti lo sappiamo tutto, nel bene o nel male, che si stia da una parte o che si stia dall'altra, con una capacità, con una lucidità davvero rara, ed è un'esperienza che insegna a tutti, che ha insegnato anche a tutte le redazioni che poi via via si sono state avviate all'interno delle carceri italiane, e chissà che non si riparta anche con una vera redazione all'interno di questo carcere, sarebbe molto importante. E ci parlerà anche dell'informazione da dentro, chi fa informazione da dentro e il bisogno di fare informazione da dentro per modificare e per andare a incidere sull'informazione che viene fatta fuori. E poi abbiamo un intervento, una relazione importante che vuole essere un modo per rappresentare anche i processi di comunicazione su questo tema, che è il primo intervento, ed è l'intervento della professoressa Pina Lalli, ordinaria di sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università di Bologna, con cui penso sia giusto iniziare per avere un po' quadro generale appunto dei processi di comunicazione sul tema così importante, e poi successivamente darò la parola a Ornella Favaro, caporedattrice di Ristretto Orizzonti. Grazie e buon pomeriggio.
Grazie per avermi dato l'opportunità di confrontare un po' quali aspetti che di solito studiamo all'università e che talora ci capita di mettere alla prova, magari partecipavo a qualche progetto come è accaduto qualche anno fa con un progetto di supportiva però. E intanto discuto, non riesco a proiettare delle diapositive che avevo preparato per velocizzare la presentazione, ma trovate tutto il materiale che avevo inviato in cassetta. Purtroppo la mia slide viene da un Macintosh che non utilizzo, a un virus che invece giustamente con grande controllo sono super verifica, quindi mi dispiace, ma potete trovare il materiale. Io cercherò questi 10 minuti, questi minuti che mi sono stati attribuiti, di presentare un quadro molto generale, come mai è così importante il rapporto tra carcere e informazione. I dettagli li potete poi eventualmente trovare negli appunti che avete nella cassetta. Sono una sociologa della comunicazione, dei processi culturali, che parte da un'ipotesi fondamentale, che è un fatto molto banale, ma che nella quotidianità spesso dimentichiamo, vale a dire che le istituzioni non è che siano un dato oggettivo, definitivo, invariabile nel tempo, le istituzioni sono un prodotto delle conoscenze che in determinata società è in grado di realizzare, ma soprattutto è in grado di far diffondere tra i suoi abitanti e tra i vari gruppi che compongono la società, ed è in grado di farla considerare come legittima o necessaria, accettabile, con delle caratteristiche, dei confini, delle funzioni. Cioè, le istituzioni sono importantissime perché rispondono a delle esigenze che i gruppi sociali di un determinato contesto storico hanno bisogno. Ma da dove vengono queste conoscenze? Soprattutto dall'informazione. Nella nostra società contemporanea, la conoscenza ritenuta la più, diciamo, legittima, la più importante, è quella che viene dall'universo scientifico, che fa anche, che ci fornisce dei dati, ci dà delle indicazioni. Per scientifico intendo anche il ricerca sociale, la giurisprudenza, la fisica, eccetera. Ma esiste un ruolo importantissimo oggi, che è quello della mediazione che abbiamo attraverso i mezzi di comunicazione di massa e oggi anche le nuove tecnologie di informazione sono di internet. Vale a dire, queste informazioni, chiamiamole esterne, queste conoscenze esterne, si diffondono nell'ambito della società e diventano o non diventano oggetto di discussione pubblica grazie a due forme di mediazione. Una è quella dell'esperienza diretta pratica, pochi cittadini che non abbiano una familiare o che non siano stessi coinvolti in una forma di esecuzione penale, di carcere, possono avere esperienza diretta di carcere. E allora esiste una forma mediata di conoscenza di quello che è il carcere, di cosa fa, che passa per tutta una serie di mezzi che noi chiamiamo di comunicazione a distanza, che ci fanno sperimentare quello che fanno le istituzioni attraverso informazioni a distanza, che vanno dai libri, dal cinema, dai documentari, ma soprattutto in quanto informazione dai giornali, dai telegiornali e così via. In più ci sono una serie di spazi sociali in cui queste conoscenze, che poi si concretizzano in istituzioni, vengono in una società democratica discusse. Sono come dei campi, no? delle arene in cui anche posizioni diverse possono essere confrontate. Faccio qualche esempio: il tribunale è uno di questi spazi in cui si contribuisce a costruire e diffondere informazione, per esempio sui significati della pena. Lo sono, abbiamo detto, i media, lo sono i partiti, lo sono le scuole, lo sono i gruppi professionali, i migliori di riferimento professionali, e lo sono anche i sindacati. Ecco, noi spesso sottovalutiamo rispetto al carcere l'importanza di forme di conoscenza con cui abbiamo invece pochissima visibilità, pochissima diffusione di informazioni, che è quello delle condizioni di lavoro all'interno del carcere, dei vari ruoli che all'interno del carcere hanno funzioni importanti e che spesso non sono valorizzate a sufficienza dal punto di vista della conoscenza sociale, no? E quindi anche del contributo sociale che danno alle aspettative e alle funzioni che l'istituzione carcere ha. In sostanza, la diffusione delle informazioni non solo dà visibilità a un tema, ma contribuisce a innescare o ostacolare processi possibili di cambiamento di ruoli, funzioni, situazioni, eccetera. Vediamo un piccolissimo cenno storico per convincerci che effettivamente i cambiamenti ci sono, sono lenti, ma ci sono, la società cambia. Vediamo il modello classico che i sociologi attribuiscono al carcere, no? L'ordine di un determinato sistema stabilisce i confini delle regole e poi le sanzioni che occorre, scusate, che occorre seguire, seguire e realizzare per chi trasferisce queste regole. E chi trasferisce le regole è di solito considerato deviante. Ora, la devianza è un problema per la società, soprattutto per il suo funzionamento corretto. Allora vengono stabiliti degli obblighi a seguire le pene e le sanzioni stabilite. Ma ci sono diversi modi di legittimare queste sanzioni. Allora, ad esempio, nella storia la sanzione richiedeva anche una spettacolarità della pena, non c'era una media, ora non so, c'era una visibilità pubblica, c'era la gogna, c'erano le esecuzioni capitali in pubblico, faceva parte delle funzioni considerate legittime. E il sentimento, il coinvolgimento delle folle presenti faceva parte del modo con cui si cercava di ristabilire un ordine, quindi di rassicurarci che comunque l'ordine funzionava. Oggi le cose sono cambiate, per esempio in termini di spettacolarità, intanto essa è o in parte, seppur in modo regolamentato, ma non lo sapranno dire meglio di me, affidata ai mezzi di comunicazione. Sono però, ad esempio, soltanto pochi personaggi pubblici ad avere in qualche modo diritto di visibilità, no? Nei media, e non le centinaia di persone. E ci sono dei piccoli dibattiti, per esempio ne cito uno, era un po' corretto diffondere su internet e poi qualche telegiornale ha preso il momento dell'esecuzione capitale di Saddam Hussein. Ma sono questi i problemi di definizione sociale. Per esempio negli Stati Uniti, dove c'è la pena di morte, è definita una definizione pubblica accettabile il fatto che alcuni personaggi, di solito i familiari delle vittime, possano assistere all'esecuzione. In Italia invece non legittimiamo nemmeno l'esecuzione capitale. Quindi vedete come cambiamenti differenze storico-sociali siano possibili. Cosa accade soprattutto in una società moderna che si vuole democratica? Che c'è un processo di democraticizzazione e il riconoscimento di diritti umani alla persona indipendentemente dalla sua collocazione come trasgressore o no. Cioè non è più legittimo sanzionare violando i diritti che noi consideriamo universali. Il problema che diminuisce, la possibilità oggi di visibilità informativa, che è prevalentemente, come vi dicevo prima, la massa mediatica al carcere, che non è attribuibile ai soli giornalisti che sono anch'essi attori di un fenomeno primario, e che via via la diminuzione, per fortuna, dell'aspetto spettacolarità della pena e il riconoscimento di importanti procedure di rispetto dei diritti, dei detenuti e così via, ha reso progressivamente l'istituzione carceraria un'istituzione estremamente procedurale e burocratica, oserei dire, che ha cioè bisogno di essere un'istituzione chiusa essa stessa per molti versi regolatrice della sua visibilità e per assicurare, essendo stata legata soprattutto ai temi della sicurezza, ha in qualche modo si è staccata anche da una possibilità di circolazione delle informazioni. E ripeto, non soltanto per quanto riguarda le persone che vi abitano in quanto detenute, ma anche le persone che vi abitano in quanto lavoratori. Contemporaneamente negli orari di lavoro. Cioè, in qualche modo, la burocratizzazione del carcere ha implicato anche la sua minore visibilità in termini di dati. conoscenze di diffusione delle informazioni. Quando è che i giornalisti possono parlare? Possono, come dire, ci aspettiamo che parlino legittimamente di carcere? Quando è, in altri termini, come si dice nel gergo giornalistico, che è notiziario del carcere? Quando c'è un fatto niente. Di solito di carcere si parla molto, ma è un cambio come istituzione di pena, quindi non delle persone, quando c'è un processo, quando c'è la cronaca nera. Quindi il carcere lo vediamo a tutto l'orizzonte negativo della, di ciò che deve, come si dice, no? In termini allora politicamente strumentali, la certezza della pena, che si limita a essere stata per caso. Oppure quando c'è qualche evento, da questi giorni abbiamo i casi che non è immediatamente legato al carcere, ma abbiamo questi casi di discussione, qualcuno che purtroppo ha muore, un grave incidente, ma in qualche modo più che parlare di carcere si parla di istituzioni, di polizia, di altro tipo di argomentazione. È molto più difficile per un giornalista oggi fare un servizio che so pubblicando i dati, quali sono, qual è la situazione del carcere, dal punto di vista della sanità, le storie delle persone, sono, sono aspetti che rarissimamente hanno una loro funzionalità. Eppure, su questo vorrei appunto concludere facendo questo un piccolo cenno ad un tentativo di collaborazione con l'università che facciamo qualche anno fa, a mio parere oggi però qualcosa si muove, delle dinamiche sono possibili. Sono possibili perché abbiamo avuto un ulteriore cambiamento sugli aspetti di esecuzione della pena che cominciano a rendere più visibili fuori dalle mura del carcere persone che stanno ancora realizzando la pena, per esempio persone che vanno a lavorare fuori, che hanno diritti, oppure i momenti di, come dire, quello che viene detto nel senso comune, carcere part-time, ma c'è una visibilità di esperienza diretta che produce comunque delle conoscenze delle pratiche. Ci sono dei lavori che sono prodotti all'interno di alcune istituzioni carcerarie che poi hanno dei nessi con il mercato del lavoro. E tra questi lavori ci sono anche, per esempio, delle relazioni, cioè c'è una produzione di informazione di cui appunto, per esempio, rispetto alle zone, parlerà Cornella molto meglio di me, che riescono in qualche modo a fare notizia. Certo, qualcuno potrebbe dire sono informazioni di nicchia, ma attenzione, i cambiamenti sociali spesso sono partiti proprio dall'ignoranza di nicchia, da ciò che è di nicchia, che ad un certo punto può trovare le alleanze utili per poter riprendere, ricostruire un dibattito. Noi tentiamo, appunto vedo accenno, dato che troverete qualche esempio di cassetta, tentiamo insieme con il nostro Tecnico, anche le altre istituzioni del territorio regionale, qualche anno fa il progetto LIGUA di costruire sul web un'agenzia, diciamo, di informazione sul carcere che si proponesse come punto di coordinamento, come ponte per esempio per i giornalisti, che proponesse il coordinamento, che riprendesse e valorizzasse ulteriormente collegandolo ad altre reti il grande lavoro che sta facendo al rispetto dei giorni e che in qualche modo sosteneva e diceva ai giornalisti: guardate che bisogna imparare a fare notizia non solo delle cose brutte, no? In caso giornalistico, perché non si dice niente, cioè diventa notizia ciò che è brutto, che è cattivo, che è fatto, eccetera. Anche comunicare le buone pratiche produce conoscenza, produce buona informazione e comunque può costruire la possibilità stessa che le nostre società comincino pian piano ad interrogarsi sui confini e sull'efficacia stessa che i confini tra il resto della pena, perché questo è un problema rilevante, non è assolutamente detto che la chiusura, la burocratizzazione fine con la stessa abbia poi per lo stesso ordine sociale un'efficacia effettiva. Ah, vi ringrazio.
a Cornella Favero e gliela do ricordando, leggendo una frase di una persona detenuta che partecipò ad un convegno, una giornata di studi, era il maggio 2006 dentro la casa di reclusione di Padova. La persona che era redattore esterno di Ristretti Orizzonti, che ha fatto un ragionamento sull'informazione partendo dalla condizione di chi è detenuto, cioè molto spesso siamo oggetto di informazione, dobbiamo essere soggetti di informazione. E dice a un certo punto l'informazione è un po' anche dare una forma alle cose, e noi vogliamo partecipare a dare questa forma, a dare un nostro contributo perché questa forma si avvicini un po' di più alla realtà. Me la sono segnata perché la trovo una frase bellissima, piena di significato e che andava riproposta e passata a Ornella, che bene la conosce, per il suo intervento.
Prima di iniziare parlando con questo, io ho chiesto un po' quale doveva essere, diciamo, il senso di questo incontro, e ho detto due cose da cui voglio certamente partire. Una è stata costruire un comune sentire, diciamo, sul carcere, e l'altra aprire degli spazi. Io voglio proprio cominciare da questo. Allora, prima di tutto non voglio parlare soltanto di una realtà come la mia che parte da un gruppo fatto da detenuti e volontari, ma prendere un po' in considerazione le diverse componenti del carcere, perché io ho l'impressione che un po' tutti dovrebbero imparare a comunicare in modo diverso. Questo è un comune sentire, allora, l'importanza della comunicazione, perché non è così banale quando si parla di carcere, perché noi dobbiamo comunicare la complessità in una realtà che semplifica tutto. Invece parlare di carcere, parlare di gente che commette reati, parlare di storie del genere di questi tempi, quando la semplificazione estrema del vivere in nuovi luoghi dal cui noi siamo i buoni e gli altri i buoni dai piedi, è talmente esasperata che noi dobbiamo avere la consapevolezza di quello di cui dobbiamo parlare noi sono cose complicate, e noi non dobbiamo semplicemente fare un'operazione di semplificazione, noi dobbiamo imparare a comunicare questa complessità. Ecco, allora, perché mi interessa fare anche componenti diverse dai detenuti? Perché noi, io ho imparato tantissimo, io prima persona ho fatto progetto che noi abbiamo con le scuole, che per me è una continua scuola di comunicazione. Noi praticamente ogni giorno andiamo nelle scuole, con le detenuti, ma anche altre figure professionali. E poi le classi, a gruppi di due vengono la relazione. Allora io assisto a fare incontri in cui a tornare in casa erano i detenuti, poi separatamente, figure professionali come gli assistenti sociali o eventualmente la polizia penitenziaria. Ecco, non è affatto facile e scontato. Per esempio, una categoria che ha un valore importante come gli assistenti sociali. Ecco, come fai a comunicare una realtà così complessa, per esempio nelle scuole, per esempio dei ragazzi, per esempio a persone che non ne sanno niente e che sono anche, come dire, non molto ben disposte? Io credo che anche lì noi dobbiamo imparare a distinguere chi abbiamo davanti. Se si racconta questa complessità a partire dalle storie, dalle famiglie, dalle difficoltà dei rapporti con le famiglie, dal rapporto che si instaura con la persona, dalla consapevolezza o meno che questa persona ha del reato commesso, insomma, questa comunicazione deve essere, secondo me, centrata su questo. Ho sentito cose, comunicazioni che partivano dalle funzioni dell'assistente sociale, del lavoro, eccetera. Ecco, io credo che dobbiamo cercare di capire come si fa ad arrivare alla testa ma anche al cuore delle persone, altrimenti con una materia così complicata come la nostra non si fa un passo avanti. Così questa cosa mi permette di fare una osservazione. pensano, cose del genere. Allora, anche dobbiamo capire perché e come lavorare su questa cosa. Io non penso che questa sia una cosa buona, che si sia aperto, cioè che è semplicemente una cosa buona il fatto che si è cominciato a parlare anche di suicidi, carcere, di casi, di morte, di piace, è una cosa buona, ma rischia di essere strumentalizzata anche quella. Perché? Perché è una notizia che adesso tira. Allora, io invece credo che questa notizia dovrebbe spingere anche componenti diverse del carcere, come la notizia del penitenziario, a una riflessione su questo e a una comunicazione su questi temi con coraggio, senza nessuna paura. Perché se una persona fa il suo lavoro con coscienza, non ha nessuna paura di affrontare le sfortune e soprattutto non ha nessuna paura di affrontare quello che è il problema principale, la mancanza di trasparenza su questi temi. Che fa poi pensare che è tutto così, che un caso succede una volta, poi siccome se ne comincia a parlare la televisione, ne parla molto spesso producendo delle strutture, al contrario, facendo generalizzando i casi. Quindi anche su questo dobbiamo avere il coraggio di misurarci. E il coraggio di dire la trasparenza in carcere conviene a tutti, non conviene solo alle persone detenute, conviene a tutti. E questo credo che sia il nostro punto di partenza. Quindi ogni componente diversa del caso dovrebbe riflettere su cosa e come vuole comunicare e non arroccarsi nella difesa della propria condizione, della propria posizione, perché se io mi arrabbio con il contenuto della mia relazione, quando vengono usati i toni lamentosi, ottimistici, perché questo suscita sempre nelle persone che ci ascoltano l'effetto contrario, suscita la solita ragionamento che potevi pensarci prima. Quindi io dico sempre, impariamo a raccontare in modo sobrio e attento. Sobrio e attento, curioso di come reagiscono gli altri. Questo dovrebbe costringerci tutti a riflettere. Io voglio fare qualche breve ragionamento su diverse componenti, a partire dalle persone detenute. La comunicazione come un problema che secondo me è stato il problema che le persone non si ponevano quando andavano a commettere reati, il problema dell'altro da noi, perché il reato nasce quasi sempre dall'ignorare l'altro, e guardate che l'altro non è solo la vittima del reato, può essere anche la propria famiglia vittima altrettanto. Quindi quasi sempre il reato ha origine da nell'ignorare l'esistenza dell'altro, di mettere secondo piano. Allora, la comunicazione invece deve partire da questo: io per chi voglio comunicare? E questo già ci deve far fare un passo avanti. Perché? Perché è cosa diversa comunicare per gli addetti ai lavori, e questo appunto vale per tutti, vale per l'educatore, l'assistenza sociale, e comunicare per i cittadini comuni. È cosa molto diversa. Quindi posti il problema per chi, a chi devo raccontare questa storia, significa finalmente rovesciare un punto di vista che in caso è veramente scontato, perché appunto proprio per questa cosa dell'ignorare gli altri, che molto spesso è all'origine di tanti comportamenti, quando si dice per chi, io parlo, significa anche la scelta delle parole. Noi ragioniamo in modo maniacale sulle parole ed è un ragionamento fondamentale. Guardate, se io sento il tutto della mia relazione, che racconto ragazzi, poi ho combinato tante, c'è questa cosa un po' da combinare. Se combinare significa reati e anche gravi, io dico no, non ci si può permettere di usare una parola per combinare delle sciocchezze così di fronte a responsabilità gravi. Non si può dire che ha fatto il morto, non si può dire, cioè non si può dire che ha fatto una fine, no. Cioè le parole hanno un peso e noi dobbiamo imparare a dare il giusto peso alle parole. Quindi questa credo che sia una parte della questione a volte maniacale sulle parole. Un'altra punto della mia persona ha fatto una formula che mi sembra interessante, lui ha detto che dobbiamo raccontare una spontaneità controllata. Cioè è una contraddizione, ma è classe delle scuole, ho scritto il giornale, accettando i racconti, così, no? A flusso continuo e se avrei prodotto una cosa che avrebbe detto funerario, insomma. Quindi noi dobbiamo porci la parola, la scelta delle parole al centro del nostro lavoro. E qualche giorno fa, per esempio, qualche giorno fa, per esempio, abbiamo ragionato sempre con questo gruppo di detenuti, e mi interessa che siano qui detenuti della sicurezza, perché è una cosa interessante sulla parola orgoglio. Guardate, è incredibile le riflessioni che sono venute fuori su questa parola. Alla fine abbiamo scoperto che l'orgoglio produce tanti di quei reati, perché chiaramente la vendetta, ma tanti altri, cioè questa idea dell'orgoglio di difendere qualcosa, una propria posizione, una propria immagine, eccetera, crea disastri. Allora, anche la riflessione sulle parole è interessante, e se ti può dare tutti meno banali del solito. Quindi, ecco, noi credo che lavoriamo sulle parole, perché una cosa, e questo ho notato una cosa, con le scuole, io seguo le stesse persone, magari perché la voglia è una gran fatica, ma le persone accettano molto spesso di raccontare la loro storia. Perché? Perché secondo me non c'è modo migliore per ridurre la distanza tra il carcere e la società di quello che fa capire come nascono i reati. Guarda, quando i ragazzi chiedono ma come la tua famiglia, restano sconvolti dal fatto che il delinquente nasce da famiglia normale, cioè non ci sono mostri, ragazzi, ci sono famiglie normali e ci sono bambini che gravitano per scelta, per alcuni sempre per scelta, per la droga, perché nel nostro paese i reati di famiglia sono molto più di quelli di madre, che vuol dire che le famiglie hanno, non sanno più affrontare i conflitti, per esempio. Allora, questo, il raccontare le storie, rompe la distanza. Cioè, noi vediamo di capire che può succedere anche a casa tua, che non esiste un luogo particolare in cui nascono i delinquenti, ma sono le storie delle persone che possono finire così. E credo che sia il modo migliore per rompere quella frattura, e ci si riesce, perché noi dobbiamo centinaia e migliaia di studenti, e lo vediamo nella lezione poi. Quindi credo che sia un lavoro importante. Dall'altra parte, una persona che ha commesso un reato, più o meno, le storie delle persone non sono mai le stesse. Perché? Perché vedo che nel raccontare le cose più negative, io lo dico sempre agli studenti, provate a vivere nei loro padri, dove raccontare il peggio di voi. Non è facile. Però, secondo me, il racconto di sé, un po' alla volta, dà un senso a quella storia. Cioè, raccontandola si riesce a trovare il bando della storia, che non è sempre così semplice, si scopre che non ci sono storie che non si possano raccontare. A me qualcuno diceva che io sono andato in carcere a 17 anni, poi dopo 23, poi dopo che sono andato in carcere, ma anche quella storia era raccontabile, perché poi questa persona, scavando nei passaggi della sua vita, ci ha fatto capire come si può arrivare, per esempio, in un carcere in cui non si fa niente, a uscire peggio di come si entra e a riprodurre certi meccanismi. E anche quella storia è diventata una storia raccontabile che insegnava qualcosa. Insegnava, per esempio, che il carcere di per sé non crea sicurezza, che bisogna ragionare non tanto sul carcere, ma su che carcere. Ho ancora un minuto. Allora, ecco, invece, e per cui ecco, questo è un po' il lavoro di aiuto fondamentale con le persone detenute, mentre dico velocemente rispetto ai giornalisti, no? Siccome anche io faccio la corso di giornalista, dico una piccola esperienza che abbiamo fatto nella nostra redazione in carcere, un seminario di formazione con l'ordine dei giornalisti che ha portato in carcere 60 giornalisti, perché quello era il numero, sono stato fra i relatori che erano proprio cosa cosa, i magistrati di sorveglianza, un avvocato e le persone detenute. Quindi noi abbiamo unito le testimonianze, gli aspetti tecnici, ma non solo, perché il magistrato di fronte a certi articoli sugli automatismi, no? In cui sembra che si fa il caso di quello che è stato condannato a 30 anni, ma tanto, dopo anni 10 per questo, dopo 12 anni di serie di libertà. Allora, lì il detenuto che raccontava che era dentro da molti più anni quelli indicati, che non è così, non esiste nessun automatismo. Il magistrato che raccontava come si forma un suo giudizio sul detenuto e come viene fatta la sua valutazione fuori da qualsiasi automatismo, riportava un po' di verità su un tema su cui non sa niente nessuno, ma nemmeno tanti avvocati lo sa benissimo. Cioè, per trovare un avvocato competente di esecuzione penale si fa una gran fatica, quindi è ovvio. Ma allora, che anche i giornalisti non ne sanno molto, ma allora poniamoci il problema di come fare formazione. Questa era un'idea, sentire le esperienze dirette dei diretti interessati e poi degli esperti da un quadro diverso. Faccio un altro piccolo esempio, il prestatismo che c'è da trovare nell'informazione circondato. Quando sono detenuto, io resto strapigliata perché trovo 150 euro al giorno, 200, 300, 500, cioè e nessuno mi spieghi che cavolo è il costo di un detenuto. Quei 150 euro al giorno non sono il costo del detenuto per cui il giornale della Lega l'ha portato che spendendo tutti gli stranieri praticamente si risparmiavano cifre enormi. Il costo è il costo del sistema, compreso gli stipendi, gli operatori, la gestione del carcere. Quindi queste verità banali e nel prestapochismo di certe informazioni scompaiono. E così si porta a gara, dice che costa di più e la popolazione poi è convinta che si viva del lusso perché comunque i costi lì. Non si dice che tre pasti costano 3 euro e 10 o 50, se ne conto ultimamente, ma quello è il costo di tre pasti. Quindi, ecco, credo che su questo con i giornalisti noi dobbiamo diventare fonte di informazione, ma in un confronto. E dobbiamo, come dire, ecco, imparare anche noi a non a raccontare semplicemente i santini del carcere, no? Lo spettacolo, la cosa che si può fare con il palco, non se ne può più, cioè, perché la televisione se ne fa un servizio con la sottosegretaria, viene a palco a vedere la produzione di fare il polipà. È un'ottima cosa, è importante, tutto, ma noi dobbiamo avere il coraggio di raccontare tutto, anche le cose peggiori, ma con coraggio, ripeto, non di crearci il buono e il cattivo, per raccontare le cose tra virgolette buone, bisogna raccontare in modo non banale, non ci sono santini da raccontare. Per esempio, io dico sempre che io dico i volontari, noi volontari ci dobbiamo misurare con una parola che si chiama delusione. Perché? Perché uscire dal carcere da un percorso di pena e uscire bene non è per niente facile, sono state costellate di successi, noi dobbiamo accettare che la complessità dell'altro umano ci sta anche questo e non nascondere sotto il tappeto. Allora, se noi riusciamo a raccontare tutto, forse riusciamo a dare senso a questo racconto, io credo. Basta.
Grazie Ornella per questo intervento. Darei la parola adesso alla dottoressa Topò, che prosegue.
Dunque, per preparare l'intervento per questo seminario ho cercato di documentarmi attraverso internet e ho cercato di capire, curiosando negli archivi di alcune testate giornalistiche, che cosa negli anni si sia detto sul carcere. Non ho avuto molto tempo per una ricerca approfondita, pertanto quello che dirò è soltanto il frutto di una riflessione personale e e della conoscenza nei ormai quasi 30 anni del carcere. Le prime riflessioni che ho fatto leggendo articoli degli ultimi 10 anni sono legate alla convinzione che quando si parla in maniera generalizzata del carcere si scrivono e si dicono sempre le stesse cose: sovraffollamento, strutture fatiscenti, spazi vitali assenti, risorse economiche insufficienti, offerte lavorative praticamente inesistenti, organici di polizia penitenziaria carenti, assenza di educatori e psicologi, incrementi esponenziali di casi di autolesionismo e suicidi, presenza massiccia di tossicodipendenti nelle città comunitarie, drammaticità delle condizioni di vita dei detenuti, difficoltà nell'assistenza, nell'erogazione dell'assistenza sanitaria, carceri fiori all'occhiello dell'amministrazione penitenziaria e così via. Vorrei continuare per un pezzo. Se ad alcuni pezzi di qualche anno fa si eliminasse la data, potrebbero senza alcun dubbio passare per articoli di stringente attualità, magari solo cambiando i numeri e le percentuali. E allora mi è venuto da domandarmi perché, se 8 anni fa più o meno si parlava del grave affollamento carcerario e lo si avvertiva come un problema rilevante, mi domando perché oggi, con circa 15.000 detenuti negli stessi spazi, il problema resta ugualmente grave. Cioè, utilizziamo termini uguali ed espressioni equivalenti per descrivere situazioni assolutamente diverse. E nessuno si indigna. Nessuno si domanda come e perché e dove riusciamo ad infilare tante persone in eccesso rispetto agli spazi che abbiamo. E come facciano i detenuti, non dico a vivere, ma a sopravvivere in una condizione di disumanità contumata. Secondo me tutto ciò risponde ad una logica punitiva che vede nella pena detentiva, possibilmente aggravata da condizioni di vita degradanti, l'unico strumento per risolvere il problema della sicurezza dei cittadini e della tutela della collettività. Nel nome della sicurezza, concetto veicolato con enfasi dai media molto spesso, le carceri sono state riempite fino all'inverosimile di emarginati, di delinquenti di scarso spessore, di casi di disagio psichiatrico che però, proprio per le problematiche di disadattamento che presentano, richiedono un impegno pressoché totalizzato per la loro gestione, con il rischio conseguente di sottovalutazione dei casi di delinquenza vera, quella che invece dovrebbe seriamente preoccupare e richiedere investimenti rilevanti in termini economici e di professionalità. Trattare con le stesse modalità detentive il furto, la rissa e il sequestro di persona con l'omicidio e scopo di rapina significa ritenere che la sola risposta per qualsiasi tipo di reato sia il carcere, ma significa anche rinunciare a stigmatizzare la differenza che c'è tra autori di reati gravi e piccola delinquenza. Considerare pericoloso l'immigrato senza permesso di soggiorno, col clochard senza fissa dimora, vuol dire dare corpo a pregiudizi e utilizzare stereotipi fuorvianti che non favoriscono la lotta alla criminalità, ma per assurdo contribuiscono a rendere la vita uscita. E soprattutto non aiutano il raggiungimento di quell'obiettivo che l'auspicata e conclamata sicurezza dei cittadini. E poi ci sono le notizie sensazionali, quelle che interessano, quelle che fanno manovre, quelle che fanno vendere i giornali. L'opinione pubblica spesso pazientemente utilizzata manifesta un'attenzione morbosa, una curiosità eccessiva per i casi di cronaca che suscitano stupore. Quando personaggi che assurdo una celebrità entrano o escono dal carcere, vi è un'attenzione mediatica patologica. Quello che però interessa è la sensazionalità della notizia in superficie. A nessuno però viene da chiedersi se e come quella persona si sia trasformata durante gli anni che ha trascorso in carcere, se abbia riflettuto e che tipo di riflessione abbia fatto sulle sue scelte di vita, che cosa abbia pensato durante tutti i giorni della sua carcerazione. E se dunque il caso valoroso non suscita nessun genere di domande, figuriamoci a chi possa interessare la vita detentiva di centinaia di soggetti che tutti i giorni entrano ed escono dal carcere. E ancora i media pongono all'attenzione del pubblico i luoghi comuni sul carcere: la violenza, il carcere che espone alla delinquenza, le misure alternative per un estremo utilizzato come scamotage per evitare la galera, addirittura la retribuzione del lavoro penitenziario, oppure i detenuti hanno pure la televisione e l'acqua calda, e quindi sono in condizioni migliori degli ospiti delle baracche. Questa non è un'informazione corretta, è comunque un modo di comunicare, di rappresentare il carcere in funzione di un comune sentire che vorrebbe tutti i detenuti pesantemente sanzionati con una pena visibile. E d'altronde una pena evidente è l'unico spazio di visibilità concesso a questa categoria di soggetti invisibili che sono i detenuti. Pensare ad altre modalità di esecuzione della pena diverse dal carcere non è di attualità, non soddisfa quella parte di opinione pubblica che si ritiene appagata solo da una forma di giustizia vendicativa, spettacolare e forcaiola, che contrasta con la nostra Costituzione e con tutti i principi del nostro ordinamento democratico. Leggo che non si può pretendere, dai mezzi di informazione, un approfondimento di temi complessi quali l'emarginazione, il carcere e la sanità, che hanno sui giornali uno spazio limitato e non sono argomenti appetibili. In effetti, il prodotto giornalistico è caratterizzato spesso dalla velocità di confezionamento, che indubbiamente determina una superficialità di contenuti. Inoltre, chi lavora nel campo dell'informazione non sempre ha una conoscenza approfondita dell'argomento che tratta e pertanto ha necessità di entrare in contatto con chi quella realtà la conosce in maniera più profonda. Ed è a questo punto che entrano gli operatori penitenziari.
Condivido molto quello che ha detto nella parte sulla capacità o incapacità degli operatori penitenziari di fare una funzione corretta.
E appunto è necessaria una riflessione sull'argomento. Occorre riconoscere che difficilmente gli approfondimenti sul carcere provengono da operatori interni, i quali sanno bene evidenziare le situazioni di eccellenza che pure ci sono e esprimere doglianze in ordine a mille problemi che affliggono il settore, ma non raccontano, non sanno raccontare il loro lavoro, non sanno esprimere le emozioni profonde che derivano dal contatto quotidiano con una umanità variegata. Nella rappresentazione del carcere, infatti, bisogna ricordare che non ci sono solo i detenuti, ma tutte le professionalità che vi operano a tutti i livelli e che costituiscono un percorso in grado di offrire degli approfondimenti necessari che diventano indispensabili quando si intende affrontare il problema del carcere nelle sue mille sfaccettature. Eppure, e questo è assai curioso, chi opera in carcere difficilmente viene consultato quando si tratti di elaborare progetti sul carcere che abbiano un respiro più alto del piccolo intervento locale. Ciò che fa riflettere quanti operano con passione e professionalità è l'assenza di un progetto politico sul carcere. Non c'è chiarezza, non si riesce a comprendere nel caos della quotidianità fatta di emergenze continue quale sia il mandato istituzionale, quali finalità attribuire agli interventi professionali, quali obiettivi da raggiungere e attraverso quale strada. La mancata condivisione di un progetto spinge gli operatori penitenziari consapevoli del loro ruolo a domandarsi quali azioni mettere in campo per restituire almeno la dignità di uomini agli uomini che veniamo chiusi. Se smesso di pensare a grandi progetti di reinserimento, nella consapevolezza che nella stragrande maggioranza dei casi il contesto sociale è talmente restringente da creare una barriera contro la quale gli sforzi degli operatori e dei detenuti si scontrano quotidianamente. Ma la mancata condivisione spinge anche me, direttore di un istituto penitenziario, a vergognarmi quotidianamente quando mi viene riferita la conta, che è un termine tipicamente penitenziario, non solo dei presenti, ma quasi la notte precedente al momento che spetta. In occasioni come queste sarebbe necessario che attraverso i mezzi di informazione si approfondisse innanzitutto il senso di una pena scontata senza dignità e si offrisse all'opinione pubblica non la spettacolarizzazione dei fenomeni del sovraffollamento dell'aumento dei suicidi, ma la riflessione sulla necessità per una società cosiddetta democratica di provare vergogna per non riuscire a trovare soluzioni a tali fenomeni.
Grazie.
la dottoressa Toccafondi, e vorrei aggiungere questa osservazione. Io credo che quando accennavo a Ornella Favero di provare oggi pomeriggio, come ci saranno altre occasioni, a trovare appunto un comune sentire, e proprio nel senso di questi ultimi due interventi, io credo che solo se noi ci confrontiamo e proviamo tutti insieme a riflettere sull'assenza di senso di quello che sta succedendo e abbiamo come valore di riferimento la dignità delle persone tutte, riusciamo forse tutti insieme a venire fuori da questa situazione. E il fatto di essere qui oggi pomeriggio forse è la risposta migliore a quelle indicazioni. In questi giorni abbiamo letto che qualcuno indicava come strada per ridurre il problema del sovraccarico di lavoro all'interno del carcere quello di chiudere meno ingressi in carcere da parte della società esterna. Questo avrebbe alleggerito, avrebbe migliorato la situazione all'interno del carcere. Io credo che sia stato detto, come dire, come provocazione intellettuale, voglio chiamarlo. La strada non è quella di chiudere, assolutamente. Se noi evitiamo incontri come questi, comunque pensiamo davvero che il carcere sia cosa altra e che il fuori non debba qui entrare, perdiamo davvero il senso di un percorso comune. Nessuno può fare a meno dell'altro. E quindi oggi pomeriggio il comune sentire è un po' questo, cioè non facciamoci impressionare da una situazione che è vero, si continua da 10 anni, forse da più, si usano le stesse parole per fenomeni completamente diversi. Oggi forse ha senso utilizzare quelle parole, non allora. Ma questa situazione bisogna trovare un modo di trovare una soluzione anche rispetto agli ingressi delle persone in carcere. Però non può essere chiudendo, non è la soluzione. E il fatto che oggi ci siano molte persone che vengono da fuori è la dimostrazione che non si possono costruire i muri non servono da nessuna parte, né tra il carcere e la società, né a Gerusalemme, né in nessuna parte del mondo, né ai confini tra il Messico e gli Stati Uniti. E allora sforziamoci appunto di confrontarci, questo lo dico anche al personale della Polizia Penitenziaria, che non deve vivere questi avvenimenti o questi incontri come o soltanto come un aggravio di lavoro, che sicuramente c'è, ma lo deve vivere come il riconoscimento che questo è un posto dove davvero si può lavorare tutti insieme. Deve essere un modo per valorizzare la professionalità di chi è qui dentro. Solo questa è la strada per rispettare la dignità di tutti, altrimenti lo scenario potrebbe diventare davvero altro. Scusate se mi sono intromessa ulteriormente. Adesso io darei la parola, dovendo scegliere tra gli interventi dei giornalisti e lasciando il presidente dell'Ordine dei giornalisti più tardi per fare, come dire, tirare forse le conclusioni, chiamerei invece Carlo Romeo, responsabile del segretariato sociale della RAI.
Bene, io vi ringrazio per avermi invitato. Mi è stata chiesta, è stata sollecitata dalla nostra moderatrice una esperienza diretta e credo che sia opportuno per questo intervenire anche per una mia atipicità. Io ho fatto il giornalista fino al 95, dal 95 sono diventato un manager della RAI, dirigendo prima la sede di Bologna, dell'Emilia Romagna, e poi da 10 anni in direzione generale, guardando sociale. C'è un filo che lega tutto questo. Quando ero direttore della sede di Bologna, i ragazzi del primo anno della scuola di giornalismo sono venuti alla Dolce a fare il servizio. Stiamo parlando di 10 anni fa. Il primo carcere che io ho visto è stato Pianosa nel 1983, il più vecchio. La polizia penitenziaria, forse anche i detenuti, sanno cos'era Pianosa nel 1983, sezione agricola, sezione speciale completamente rasa al suolo, dentro c'era Francis Diapello, c'era l'apostolo Gallinari, e c'era una situazione in cui io e un parlamentare venivamo lasciati una notte sul molo di Pianura ad avere l'autorizzazione per l'accesso al ministro della giustizia. Voglio dire, insomma, non mi dico trovo bene in carcere, però penso di riconoscere certe cose avendole viste. E poi ci sono state la Pianosa dopo, la Pianosa dove era arrivata finalmente l'infermeria, perché nell'83 io ricordo un giovanissimo appuntato mi diceva: se mio figlio cade sugli scogli e c'è il mare, noi non sappiamo cosa fare. Ci fu il giro che facemmo con Enzo Tortora. Enzo Tortora è una boa nella storia delle carceri italiane. Attenzione, non sottovalutiamo la fine degli anni 80 e quello che ha rappresentato la storia di Enzo Tortora. Adesso viene citato per qualsiasi cosa, ovviamente. A quei tempi era un po' più difficile. Io lo presento in un'altra sala quando i giornalisti, alcuni giornalisti brindavano. Basta rileggersi i giornali, io ce l'ho. Via via, se volete, poi da giornalista ho conosciuto il carcere ad Ankara, a Varsavia, a Praga, insomma, grazie a Dio per poche ore o per pochi giorni, ma vi assicuro che non sono piacevole. Da manager, 20 giorni fa io ero in Afghanistan, nell'Afghanistan occidentale, a Herat, dentro il carcere femminile, costruito dal comando italiano, dove una detenuta mi ha detto: il carcere è fuori, non è qui. Insomma, se parliamo di carcere, qualcosa penso di poter dire dal punto di vista della mia esperienza diretta. È senz'altro vero che è cambiata enormemente la cultura in questi anni. Sentire l'intervento della direttrice oggi, sentire, una volta ecco, era Pina, era il mondo dell'università che diceva certe cose e di fronte avevi un muro. Oggi vedere la polizia penitenziaria, il comandante che ti accoglie sorridendo, anche l'ultimo dei ragazzi che magari nell'83 a Pianosa, quando c'era Pianosa non era neanche nato, che sa trattare con l'esterno, non lo vive più come paura il cartellino rosso del giornalista. Stessa cosa è accaduta, attenzione, nelle forze armate, non è che sia molto diverso. Beirut negli anni 80, il contingente italiano era quello che non dava lascia passare ai giornalisti italiani, li avevamo di tutti. Gli altri contingenti erano 11, quello italiano ci arrivava per ultimo. Oggi il lavoro che dicevamo in Afghanistan, che abbiamo fatto adesso, è fatto insieme ai militari italiani. Qualcosa sta cambiando, le istituzioni apparentemente più arretrate oggi stanno più avanti. Cos'è il fermo? Il fermo è il mondo dell'informazione, il mondo della comunicazione. Lo dico da dirigente alto, basso, non lo so, della direzione generale della RAI, ma comunque di qualcuno che conosce queste cose. Perché? Credo che ci sia, senz'altro l'avete perfettamente messo in chiaro voi, un problema di comunicazione, nel senso che non si riesce a far capire, dall'altro non c'è volontà di capire, c'è un altro equivoco, il mondo dell'informazione è solo una parte del mondo della comunicazione. Se devo trovare un errore in questa splendida pomeriggio, solo in questo, un po' l'ha accennato prima, l'informazione è parte della comunicazione, tant'è vero che nel giornale che leggevo qui, quando vedo un articolo su Raffaele Cutolo, non c'è la foto di Cutolo, e se voi andate a guardare bene la foto vi rendete conto di come la comunicazione sia più importante dell'informazione, perché c'è un'altra foto che non c'entra niente con l'informazione e non vi dico bene. Il problema della comunicazione, se io parlo di un direttore di carcere, a 9 persone su 10 viene in mente roba retta. Sembra assurdo, però è così. Voglio dire, non è brutto vedere, anche se ormai ha 82 anni, però perché quello passa? E magari ci sono ottimi direttori di carcere che o non sono in grado, o non hanno intenzione di vendere la propria immagine, oppure sono talmente impegnati a fare altro che non hanno tempo per comunicare. A me quelli che comunicano molto mi fanno ormai venire i brividi, perché vuol dire che non stanno mai a lavorare. Io vedo talk show post affollatissimi di gente e mi chiedo: ma questi quando lavorano? E non faccio discorso politici, non lo so, però sono sempre lì. E quindi c'è un problema di comunicazione, c'è un problema senz'altro legato all'informazione. L'informazione quando deve toccare temi sociali oscilla fra il pietismo e il sensazionalismo, perché è difficile approfondire, è difficile andare a cercare dei dati, è difficile capire certe cose. è faticoso. Un'informazione come quella italiana poi che è abbastanza condizionata, perché è condizionata. Qui è il festival dell'ipocrisia, a un certo punto è diventato. In Italia noi ci stupiamo di certe cose che sono sotto gli occhi di tutti. Io vedo una rissa furibonda in televisione che ci ha creato, non avete idea quanti problemi, perché una persona, ha detto una persona che era notoriamente rifatta, che era rifatta. Questa persona ha detto no, io sono esattamente, mai stata dal chirurgo. Per fare il primo esempio più banale che mi viene in mente. Ci si offende di cose che in altri contesti vengono rivendicate. Facciamo molta attenzione, perché l'ipocrisia è l'anticamera della paura. E io credo che a noi manchi molto, come paese, il coraggio di andare avanti, di portare avanti fino in fondo le cose in cui crediamo, ammesso che crediamo ancora in qualcosa, e non è facilissimo. Si rivendicava il discorso dell'etica, certo, ma è un'etica che è sempre più difficile da identificare. È un'etica che i processi durano 24 ore, finiscono sui giornali e poi spariscono. E ci sono momenti che sono più duri del carcere, attenzione. Una storia che le dette lavori ricordano, padre finito sui giornali per aver violentato la bambina di 5 anni, non era vero. Io credo che quel padre fosse stato mandato in galera per un'altra accusa, avrebbe vissuto molto meglio. Io intervistai una volta un contadino siciliano, vi parlo della fine degli anni Ottanta, che era stato condannato per l'omicidio del fratello. Si era fatto diverso, un lungo periodo a Porto Azzurro, il fratello era regolarmente migrato in Australia. Questo è, crediamoci, il contadino siciliano non parlava italiano, era una persona veramente con difficoltà. Però succedevano queste cose. Allora, forse noi non ci rendiamo conto che stiamo cominciando adesso a rivedere, a raccogliere il seminato di quegli anni di lavoro. La generazione della direttrice che ha parlato adesso è una generazione che ha investito la propria vita su queste cose qui. Il mondo del carcere, il mondo carcerario è cambiato. Quelli che vedevo io intervistai a Poggio Reale Valanzasca quando facevo il giornalista. Renato Valanzasca, a parte che sarebbe uno splendido conduttore televisivo, visto quello che gira. Ma era un altro mondo rispetto ad oggi. Queste cose ci stanno cambiando fra le mani. E in più un altro limite, e vado a concludere, avvisatemi, non vedo più. Un altro limite che noi abbiamo in Italia è che confondiamo troppo spesso la visibilità con l'immagine. Noi siamo convinti che se facciamo visibilità facciamo immagine, che è la cosa più stupida, più imbecille che si possa immaginare, perché spesso e volentieri la visibilità distrugge l'immagine. Se volete l'esempio, tanto per non fare nomi, Fabrizio Corona, visibilità fortissima, immagine zero. Mina, immagine altissima, visibilità zero. Cominciamo a ragionare su queste cose. Cosa cerchiamo noi, la visibilità o l'immagine? Cosa vogliamo realmente? Farci vedere o vogliamo farci ricordare? Vogliamo lasciare qualche cosa? È lì la differenza. E se noi non ragioniamo su questo aspetto, noi continueremo a mandare in questo tritatutto che è la comunicazione di oggi, in cui sappiamo tutto troppo e sappiamo tutto male e dimentichiamo subito, continuiamo a fornire storie, cose che alla fine sono... diventiamo una discarica, la nostra cultura personale è diventata una discarica piena di roba vecchia e abbandonata. Ogni cosa che noi recepiamo e metabolizziamo non è più come una volta un mattone del muro che si costruisce, è come la biglia del biliardo che scaccia la biglia precedente, e noi siamo sempre a ricominciare da capo. E questo bisogno che abbiamo di ricostruire una memoria, il fenomeno di Facebook che cos'è? Se non il ricercare noi stessi attraverso gli altri. Perché poi, guardate, alla fine parlavamo di dignità, ma qual è il vero bisogno fondamentale di ogni persona umana? Quello prioritario, quello primario, non è né mangiare, né bere, né il sesso, che pure ci sono e sono molto forti. Ma è fondamentale che gli altri si accorgano che noi esistiamo, che ci siamo. Guardate che in carcere, come in tutte le grandi istituzioni pesanti, essere ignorati scientificamente è una di quelle cose che ti porta fuori di testa. Se leggete, ma anche soltanto tra i detenuti politici, non soltanto del fascismo, ma anche dopo, quando qualcuno veniva condannato a essere ignorato, ricordo Umberto Terracini a Ventotene, ecco, quello è l'ignorare, è elevargli la dignità di esistere. Ecco, stiamo parlando di queste cose, ma di queste cose ne parliamo in carcere. Se io proponessi un tema del genere ai miei esperti di palinsesto, mi direbbe: ah, per carità, è noioso. E quando gli spieghi che il problema non è che è noioso l'argomento, è noioso chi lo sa, chi non lo sa raccontare. Noi possiamo prendere un qualsiasi argomento e trasformarlo in una cosa noiosa, così come se ci interessiamo ad argomenti, prendiamo un libro, un qualsiasi libro, la storia è un pretesto, che come lo racconti la storia può diventare affascinante. E vado a concludere. Che consiglio, e mi scuserò, io poi, siccome ci tenevo, arrivo da Roma, ho un treno che mi riporta, ma penso che siano importanti, insomma, poi tra l'altro c'è Nelson Bova, che è un collega di Bologna che conosce molto bene dal punto di vista dell'informazione questo mondo. E io darei qualche consiglio, se posso, ormai visto il contesto che mi sembra produttivo. Innanzitutto dare continuità a ciò che si fa. Io vedo, e fare rete, ecco, questa è la cosa importante. Vedo, io giro in questi casi e vedo tante bellissime cose che non comunicano fra loro, non si riesce a fare rete. Oggi è possibile, oggi guardate che è finita, io l'ho vista con Belgrado, con la guerra in Jugoslavia, è finita l'epoca in cui tutto passa attraverso i giornalisti, che una volta erano il gate in cui la notizia passava o non passava. Oggi la notizia passa, se c'è, il problema è farla restare. La notizia passa e deve essere accreditata, però, perché se no noi ci ritroviamo con un fiume di cose che non sono verificabili e verificate. Il web sta cambiando completamente questa realtà, sta cambiando il mondo del lavoro, il mondo del giornalismo è completamente stravolto da questa rivoluzione tecnologica. Abbiamo strumenti, molti più strumenti per comunicare. Guardate, io penso quando avevo 20 anni, io ci sembrava di avere tante cose da dire e pochissimo spazio per... Oggi mi sembra l'opposto, noi abbiamo enormi autostrade vuote e mancano le idee, stiamo ancora andando avanti con idee che sono abbastanza vecchie. Ma se io parlo con il capo della carcere, che è un colonnello, di Herat, del carcere femminile, io mi ritrovo a parlare forse con il direttore del carcere del 1820 di Bologna. Questo è il problema. Il mondo, la globalizzazione ci sta portando a spostarci continuamente in questa terra che è sempre più piccola. E il carcere, guardate, è uno dei pochi fenomeni che rendono realmente la terra uguale. Perché comunque c'è ovunque un sistema carcerario. Buono, cattivo, meno buono, meno cattivo. C'è comunque il bisogno della società di tutelare e a volte, quando se lo può permettere, come lusso, di tentare di recuperare chi vuole essere recuperato. Però poi alla fine quello che resta è, adesso non so chi l'aveva detto, forse proprio la direttrice, quello che resta è che purtroppo il carcere è diventato in Italia esclusivamente una sorta di discarica sociale nelle intenzioni, in cui vanno a finire situazioni di disadattamento sociale, di malattia. Ma guardate che mandare una persona con problemi psichiatrici, metterla in carcere perché non hai altra alternativa, insomma, se noi pensiamo di essere un paese civile, complimenti. Noi continuiamo a vivere, come vi dicevo, questa ipocrisia: chiudiamo i manicomi, benissimo, e risolviamo il problema chiudendo i manicomi. Questo è un sistema molto, molto romano, ecco, guardate, in questo proprio. Se a Roma tu vai in un ufficio e trovi che è chiuso, e magari è il tuo diritto che sia aperto, qual è la soluzione al tuo problema? Ti spiegano perché è chiuso. Spiegare un problema non è risolverlo. Solo in Italia noi riusciamo ad avere questa convinzione che se mi spiegano il problema me l'hanno risolto. No, il mio problema resta. E allora dobbiamo cambiare molte cose. Ripeto e concludo. Fatevi raccontare cos'era, io ricordo Pianosa, che mi scioccò, cos'era il carcere all'inizio degli anni 80. Fatevi raccontare dai più anziani, se siete nella polizia penitenziaria, o da più anziani dei detenuti, se siete tra i detenuti, cosa doveva dire quel mondo lì. Io ricordo, oggi sarà probabilmente un alto grado, allora era un giovane graduato, mi disse, ma vede dottore, io entro allo speciale e trovo i camorristi che mi fanno vedere i biglietti da 10.000, ancora c'era l'euro, e i politici che erano i brigatisti che mi dicono che sono un servo dello Stato. E poi io mi ritrovo qui, a quei tempi mi pare era 700.000 lire, e mi faceva l'esempio, se mio figlio cade sugli scogli io che faccio? Non dico che è molto migliorato, io dico però che oggi pomeriggi come questo mi ridanno, che erano impensabili sul molo di Pianosa quando aspettavamo che ci facessero entrare, che erano assolutamente impensabili 30 anni fa, beh, vuol dire che la strada c'è. Quello che non possiamo tollerare è che ognuno deleghi gli altri a risolvere i propri problemi. Allora il detenuto che aspetta che qualcuno gli risolva le sue cose, il giornalista che aspetta che qualcuno gli porti il caso eccezionale perché cerca lo scoop o perché cerca la cosa che gli consenta di non rischiare. Quante volte io mi ritrovo, ripeto, a discutere con i miei che mi dicono ma la notizia dov'è? La notizia devi saperla vedere. Io ho imparato quando sono giornalista che la notizia la vedono gli occhi del giornalista. Io posso prendere questa bottiglia e trovarci una storia dietro, chi l'ha comprata, dove è stata fabbricata, che acqua è, chi ha fatto le verifiche. Il problema è un altro, è che non c'è interesse a vedere quello che succede in carcere, perché come in tutte le situazioni l'istinto prioritario dell'individuo e di ogni società, se vede il dolore, portarsi dall'altra parte. Noi dobbiamo riuscire a superare queste cose.
Carlo Romero cava la vicenda Tortora. Mi viene da dire che però quella vicenda Tortora, oggi abbiamo delle persone che entrano in carcere, sono i dati dell'amministrazione penitenziaria, il 30% viene assolto. È un dato sconvolgente. Ci sono dei casi emblematici, appunto, forse tirati spesso fuori a sproposito perché non ha forse insegnato ancora abbastanza, né il caso Tortora né altri casi eclatanti per la vicenda giudiziaria, per la conclusione. Tocca a Nelson Bohr, è stato evocato, e Rai 3, Emilia Romagna, ma l'aveva già stato specificato, Rai 3 Emilia Romagna, conosce il territorio, Rai 3 spesso, di frequente, dà spazio al tema del carcere, quindi questo è ovviamente importante, e adesso sentiamo il suo punto di vista.
Guarda, penso che non sia tutta, no, perché gli altri volumi sono i primi 10 minuti, ma per solo 10 minuti. Però vediamo la fine. Sì, è vero che noi raccontiamo, come Rai 3 Emilia Romagna, siamo abbastanza attenti al carcere, però io sono 10 anni che seguo i temi di carattere sociale, carcere compreso, e devo dire che è abbastanza cambiato anche il nostro modo di raccontarlo. È cambiato il nostro modo di raccontarlo, credo, perché seguiamo un po' anche come sono stati i cambiamenti della società in questi ultimi 10 anni, e che sono, insomma, credo che questi 10 anni che io ho vissuto, parlo di 10 anni perché prima non occupavo di temi sociali, comunque avevo un ruolo diverso anche dentro la mia redazione, ho visto dei cambiamenti, ho visto il carcere aprirsi alla società, perché forse è stato un cambiamento di strategia da parte del Ministero, che non poteva più, credo, reggere una situazione in cui il detenuto era in carcere alle spese della della società, e veniva chiesto, perché è successo così nei primi anni, prima del 2000, e veniva chiesto che le regioni si occupassero delle spese sanitarie per i detenuti, per cui c'era comunque bisogno di dare un'immagine diversa. Credo che sia anche quello che ha portato il Ministero ad aprire. Quindi questo cambio di strategia io l'ho visto, e ho visto gradualmente, ho potuto sempre di più raccontare delle, attraverso i volontari, attraverso chi nel carcere ci opera, raccontare delle esperienze, non tanto dei detenuti, perché ora come allora è difficile riuscire a parlare direttamente, oggettivamente del carcere, perché non ci vengono dati gli strumenti per poterlo fare. Cioè, io se devo chiedere un permesso per entrare in carcere, a parte tutti i limiti che sono anche dovuti alla privacy, i tempi fanno sì che ci vogliano dei mesi di richieste anticipate con dei tempi lunghissimi, per cui per noi diventa difficile raccontare in questo modo. Comunque ho potuto raccontare il cambiamento attraverso le associazioni di volontariato, attraverso delle redazioni che si occupano prevalentemente di carcere, che danno le informazioni. Quindi ho visto come sia cambiato dal 2000 e sia tornato, credo, in una situazione precedente adesso. Cioè, mi sembra di aver percorso un arco che è in una fase calante, almeno per quello che riguarda la mia personale esperienza. Io ho raccontato, avevo portato anche dei video, però non so se è il caso di farli vedere, che però rappresentavano l'inizio e l'attuale momento della mia esperienza, e credo che non sia solo mia. Poi ho dato un'occhiata anche a internet. Sì, alla fine, se vogliamo. Ho guardato un po' su internet, e non è mio, ve lo dirò dopo questo. Ecco, dunque, le associazioni di volontariato hanno fatto tante cose dentro il carcere e sono uscite, sono arrivate all'opinione pubblica. Probabilmente fanno delle cose anche adesso. Questo però io, dal mio punto di vista, che è quello di uno che racconta attraverso i media, e quindi ho un approccio anche, voglio dire, do visibilità mediatica, ma è la stessa che percepisco io, perché se io la vengo a sapere, poi io la faccio uscire, ovviamente, se non c'è il filtro di chi dice, come diceva Romeo, a chi interessano queste cose. Comunque ho raccontato delle esperienze delle associazioni di volontariato e quello che lamentavano era la difficoltà, una volta fatte delle iniziative dentro il carcere, di poterle continuare quando le persone uscivano, quindi la mancanza del ponte tra il dentro e il fuori. Quindi ho raccontato cose che adesso non so come sono andate a finire. Cioè, corsi di formazione dentro, persone che dentro hanno avuto la possibilità di lavorare, aziende che anche forse per rifarsi il look e mettere a bilancio sociale per aver fatto questa cosa hanno dato opportunità ai detenuti. Ma come sono andate a finire queste storie? Io non lo so, sinceramente non lo so. Non so se noi abbiamo dato visibilità al nulla o se c'è una continuità. Io sta però di fatto adesso che adesso non... riscontro che non interessa più a nessuno dei capi redattori parlare di questi temi, non interessano più. C'è stato questo arco che io dicevo, che è cominciato per me nel 2000, ma forse poco prima, ma non tanto prima, che è tornato adesso a scendere perché c'è stata un'attenzione non solamente verso i detenuti, che si è concentrata nella parte centrale degli anni 2000, che adesso non c'è più, ma vale anche per i senza dimora, vale anche per gli zingari, i nomadi, insomma le persone che vivono marginalmente la società, vale anche per i disabili. Io ho fatto per 5 anni una rubrica che si occupava di disabilità all'inizio e poi si è estesa anche ad altri temi sociali, perché la rubrica, come diceva Romeo, usciva dalla logica del sensazionalismo e della cronaca. Si parlava solo di disabili, di zingari, eccetera, soltanto se succedeva qualcosa. Poi c'era l'effetto sensazionalistico del momento, o pietistico, a seconda del taglio che gli si dava, però finiva lì. La notizia non se ne parlava perché non facevano notizia se non facevano qualcosa di cronaca. Allora la rubrica invece, con un appuntamento settimanale, ti dà questa possibilità. Ovviamente nel TG, che sono a fare 3 di notte su un canale satellitare, chiaro che insomma, non la vede nessuno. Ecco. Ci sono state, non so, le università, io ho raccontato tante volte in tanti servizi le opportunità che davano le università di laurearsi dentro il carcere, e qui è curioso anche il fatto che sentivo la gente che diceva, per fortunati loro con tutto il tempo che hanno, cioè, ribaltando anche il concetto, cioè diventavano invidiate le persone in carcere che avevano tempo di studiare, perché invece lavorando onestamente non avevano questa opportunità. Ecco, tutte queste cose sono, secondo me, finite. Mediaticamente finite. Io, per me, nessuna associazione fa più qualcosa in carcere, nessuna persona ha più, cioè non interessa più a nessuno che ci sia il recupero sociale del detenuto. Non lo so, cioè io parlo, cioè poi ho guardato su internet, ho visto che nella fascia 2002-2006-2007 tantissime iniziative, tantissimi convegni, tantissime associazioni che proponevano cose, adesso sono calate drasticamente, anche poi se ci sono, però non sono più veicolate dai media, sicuramente dai giornali, e ovviamente un canale libero come internet le fa ancora, però sono comunque calate. Quindi le associazioni stesse, vedo che anche le iniziative che fanno gli danno meno risalto, sono loro stesse a dargli meno risalto, perché evidentemente c'è nella visione generale delle cose un disinteresse per questi temi. Io continuo ad affrontare quotidianamente, io continuo a occuparmi di temi sociali, però è una fatica sempre maggiore convincere i capi redattori che è interessante. Sapete perché? Perché vengo tacciato di questo è il buonismo, tu stai veicolando della melassa, cioè allora si è creato questo termine buonismo, che anch'io sono d'accordo che il buonismo un pochino insomma questa melassa era un po' fastidiosa, però centrato dentro anche le cose buone, non buoniste. Allora tutto, uno va lì a dire il detenuto deve uscire, guarda che ho fatto una bella iniziativa, io ho un servizio perché non l'ho fatto io, l'ho fatto un mio collega, di uno che è stato in carcere qui della Dozza, che adesso ha aperto una cooperativa sociale che si occupa di recupero, non di recupero, di pannelli solari, di energia alternativa, insomma, questa è una bella storia, voglio dire. Però per far passare queste storie qui, 5 anni dopo che è uscito dal carcere passa anche, ma se immediatamente appena è uscito ha una storia bella da raccontare, non fare, questa è una cosa buonista, non serve a niente, è tutto finto, tutto insomma non interessa più a nessuno. Quindi secondo me, cioè, siamo in una fase veramente complicata, credo, dal punto di vista mediatico, per poter far passare certi temi. Quando la direttrice caporedattrice, non lo so, di Orizzonti Ristretti Orizzonti, diceva partiamo dalle storie, ma magari possiamo partire dalle storie, perché così evitiamo la categorizzazione delle persone, che è quello che ovviamente questo è meglio dividerli perché sono da mettere in questa categoria. Se noi raccontiamo le persone riusciamo ad andare oltre questo, perché dietro una categoria, dietro una persona messa in una categoria c'è una persona, c'è un essere umano che ha una propria storia, e questa storia rappresenta un po' tutta una situazione collettiva. Magari le raccontiamo, però posso dire che io non ho accesso a questo tipo di storia, non ho la possibilità di sapere, quindi di avere gli argomenti per andare dal mio caporedattore e dire guarda che è una bella storia, perché non mi vengono dati un pochino anche chi, un operatore del carcere, se mi fornisse queste informazioni io molto volentieri mi metto lì e cerco di rompere le scatole al mio caporedattore o ad altri per poter raccontare. Però voglio dire, io, è vero, noi abbiamo parlato del carcere, però negli ultimi 2 anni ho solo dato dei dati e c'è un maggior affollamento e sono aumentati i suicidi, anche i suicidi sono aumentati tantissimo. Adesso qui ho preso giù alcune statistiche, cioè dopo l'indulto sono ritornati a crescere in maniera spaventosa, sono calati dal 2006 che erano 50, 2007 45, 2008 46, 2009 72 e 2010 siamo già a 14, adesso al 19 marzo, cioè questo è significativo. Però se uno dice soltanto sono aumentati i suicidi, sono triplicate le, cioè ci stanno in tre in una cella quando è costruito per una, non incidono questo sull'opinione pubblica, diventano un'elencazione di dati inutili, cioè che sono sì razionali, però chi se ne frega. Cioè se invece si raccontasse la storia di questa persona che in carcere aveva questa cosa, è uscito, adesso fa questo, in positivo e negativo, perché non è che per raccontare solo la bella storia, ma anche quella brutta, che poi è tornato fuori, cosa ha fatto questo? Che fine ha fatto? È andato a uccidere altre 15 persone, perché l'ha fatto? Ecco, sono tutte cose che io non ho accesso quando sono dentro, fuori potrei provarci, però non riesco ad avere queste informazioni. Secondo me, chi si occupa di più di me, del carcere, più di noi, insomma, di noi dei grandi media, del carcere dovrebbe creare un contatto maggiore con noi e provare a, insomma, almeno non dico con tutti, perché se voi lo mandate al caporedattore, chiaro che il caporedattore arriva a 4.000 cose, ha una sensibilità relativa rispetto a questi temi, individuate per ogni redazione quelli più sensibili a questi temi e vediamo se riusciamo a convincerli, però con delle storie che siano significative, non buoniste, ma paradigmatiche, ecco, della cosa. Sì, non so. Se voi guardate un po' anche come hanno trattato la diversità in generale i media, vedete che, non so, il Canale 5 ha fatto a metà degli anni 2000 gli invisibili, che era questa cosa del senza fissa dimora. Era anche quello un esempio per parlare di una categoria che adesso anche quella è entrata come i detenuti tra quelli del chi se ne frega e chi se ne frega di loro. Si sono salvati, secondo me, tra zingari, immigrati, detenuti e senza fissa dimora, soltanto i disabili, perché comunque dopo una gran fatica, voglio dire, che è durata tanti anni, adesso c'è un'accettazione. Tutti gli altri sono visti come in periodi di crisi, in periodi quando con un governo che comunque tende a creare delle categorie e a dire costruiamo delle carceri invece di, e spendiamo i soldi a costruire carceri piuttosto che investirli nel recupero della persona e nelle pene alternative. Cioè, questi aspetti qui fanno sì che la crisi economica, lo dicevo prima, la crisi economica, il detenuto, il senza fissa dimora, l'immigrato sono dei concorrenti che più stanno nei campi nomadi gli uni, più stanno in carcere gli altri, più non vengono gli altri ancora, e meglio è, perché così noi riusciamo ad avere questo poco di lavoro. Ma non è così, non è, cioè noi dobbiamo creare le opportunità perché queste persone, visto che sono determinanti in certi aspetti, possono entrare nel mondo del lavoro. E io credo che per i detenuti, se c'è l'informazione adeguata che ci arriva, cioè noi facciamo quello che possiamo, perché io per esempio non posso decidere assolutamente nulla, però se ho le argomentazioni da proporre al mio capo redattore, sono sicuro che qualcosa riesco a far passare.
Grazie. Allora, prendiamo parola Nelson Bova come riferimento per i tre Emilia Romagna, quando ci sono, al di là appunto dei dati, sì, crudi relativi al calcio, se ci sono storie particolari, questo è già un input positivo, se ci sono delle vicende particolari ci faremo carico di comunicarle, vedere se si può dare più spazio, quindi di questa disponibilità ovviamente lo ringraziamo. Nell'ordine dei lavori adesso direi che farei intervenire i due giornalisti, le due testimonianze di Alberto Maio, che è giornalista del 7 Gold, e poi abbiamo Ciamanassi di Radio Città del Capo. Direi che le conclusioni ampie le lascio a Bombonato come presidente dell'Ordine dei giornalisti, che credo sia la persona più adatta a trarle, e direi se restano alcuni minuti possiamo poi vedere anche il video che avevo portato.
Sono fatti 5-6, ma erano un po' un percorso che
ma non ti dire l'importanza del tuo video, adesso vediamo se resta tempo lo andiamo a vedere. Vorrei solo dire questo, perché il ragionamento che ha fatto Nelson Bova credo sia naturalmente importante sulla presunta non diversità, su come viene trattata o non trattata la presunta diversità, sulle categorie che si vogliono oggi escludere. Quindi mi ha fatto venire in mente un servizio che penso abbiamo visto tutti 2-3 sere fa, quello di quel comune di Vicenza dove con una scuola ai bambini che non riuscivano, i genitori non riuscivano a pagare la renta, veniva somministrato pane e acqua. Erano soprattutto figli di immigrati, c'era il figlio di un italiano che aveva perso il lavoro, E la cosa che ha colpito, che è stata nell'intervista che è stata fatta da alcuni genitori invece che erano in grado di pagare la retta, il messaggio era: così imparano e se ne vanno, perché questo era il ragionamento, era il messaggio. L'ho trovato, è stato importante che l'abbiano fatto vedere, ma è proprio qua in quella direzione dell'esclusione, no? Si esclude, le categorie di esclusi diventano sempre di più, e anche questo deve essere oggetto di riflessione. Alberto Maio. Alberto Maio è dell'emittente televisiva 7 Gold. Io lo ringrazio personalmente perché è una emittente che dà spazio al carcere e dà molto spazio anche all'ufficio del garante, per cui lo ringrazio in modo particolare.
Grazie a lei per l'invito, perché è stato davvero molto istruttivo per noi che abbiamo... molto istruttivo per noi che da alcuni anni abbiamo iniziato a approfondire questo argomento con alcuni speciali che abbiamo realizzato nel carcere del Fratello e nel CPT, ex CPTCE di Bologna. Abbiamo provato ad andare a vedere, non siamo assolutamente esperti, abbiamo davvero poca consapevolezza di come funziona, di cosa succede dentro le strutture. Abbiamo voluto andare a vedere, abbiamo chiesto le autorizzazioni, sono passati mesi per avere risposto, autorizzazioni per poter fare delle riprese, per poter intervistare chi lavora dentro le strutture. C'è stato poco fa, prima di iniziare l'incontro, parlato con una piccola intervista con la direttrice, che mi raccontava di questa conta anche verso delle persone che dormono per terra, e del fatto che quando vede un servizio o legge sul giornale di questo argomento, l'argomento carcere, vede che manca la parola di chi ci lavora quotidianamente, che siano operatori, che siano rappresentanti delle forze di polizia, che siano associazioni di volontariato. Ecco, è complicato, ma è possibile. Fuori dalla notizia, quando non è più notiziabile, il collega, sono d'accordo con il collega Bova che raccontava, è difficile andare dal caporedattore quando sono passate 3 settimane da quando è successo un caso, scoppiata l'emergenza, e raccontare di quel fatto con chi lo ha vissuto, ma che ha avuto l'autorizzazione a parlare 3, 4, 5 settimane dopo, diventa purtroppo nel dimenticatoio. E questo mette, secondo me, alla prova chi si pone ad agenzia, a fonte di questo argomento. Quindi l'esperienza di Sette Orizzonti è importantissima per questo. Quando, secondo me, l'emergenza carcere in Italia è tornata alla ribalta, recentemente ci sono voluti molti morti, affinché questo succedesse, non soltanto noi detenuti, anche tra i rappresentanti delle forze di polizia. Questo adesso, l'emergenza carceri è un argomento facilmente agganciabile, si parla di questo, se ne è parlato per molto tempo, per molte settimane consecutivamente, adesso è possibile ritornare su questo. E quando c'è la notizia, quando si riesce a trattare l'argomento, una fonte autorevole come l'Istituto Orizzonti, e per noi lo è stato, continua ad essere l'ufficio del garante, che possa fornire un punto di vista nell'immediatezza della notizia che è uscita, autorevole, diventa importante, perché poi deve quella sera stessa mandare in onda qualche cosa su quello che è capitato, magari un approfondimento. E io onestamente vivo in maniera positiva le esperienze dei panettoni, oppure perché è un momento in cui si apre una finestra. Certo, la notizia è il panettone, però se magari per quella data ci si è messi d'accordo con la garante, con la direttrice della struttura, che magari riesce a metterci dentro un dato, una storia, raccontarla, perché ovviamente è complicato essere autorizzati a parlare con i detenuti, forse può diventare, in questo quadro che ovviamente non è dei migliori, può diventare un modo per trattare un argomento che non si sarebbe trattato diversamente. E magari il video lo lasciamo per dopo se c'è tempo, però quello che quando capito dimostrare, quando sono andati in onda questi speciali che abbiamo realizzato, devo dire alle 19, quindi in un orario che per la nostra emittente sul canale nazionale, perché abbiamo sia il TG nazionale che quello regionale, sul canale nazionale 19, qualche telefonata che è arrivata, che ha espresso stupore l'ascoltatore di sapere che i detenuti del carcere minore del Pratello, il giorno in cui dovevano uscire dal carcere, non volevano uscire, qualcuno aveva manifestato il sentimento di restare. Ed è lo stesso stupore che ho provato io nel sentire queste storie e anche nel vedere cosa accade dentro al CIE, le persone che ci stanno dentro. Non avendo grandi strumenti, grandi mezzi e, per quanto mi riguarda, grande preparazione, andare a vedere senza sapere nulla e poi raccontare quello che si è visto è stata un'esperienza, speriamo che si possa vedere più presto, è molto utile, nonostante i mezzi che ci vengono ridotti anche dalle provvidenze che sono state tagliate all'emittenza locale, questi spazi che riusciamo a trovare, diciamo che forse danno un significato al termine funzione sociale dell'emittenza privata, delle TV private.
Grazie, e il capitolo vediamo anche questo, adesso finiamo gli interventi perché sono tutti molto interessanti. Allora, Lucia Manassi, Radio Città del Capo.
Non sono un'esperta, però sono venuta per imparare delle cose, infatti ho già imparato molto dagli interventi che mi hanno preceduto. La nostra è una piccola realtà, siamo una piccola radio, una cooperativa di lavoratori, quindi siamo proprietari della nostra radio, siamo editori di noi stessi. Facciamo parte di un circuito di altre radio libere che si chiama Popolare Network, e la nostra capofila è Radio Popolare di Milano. Noi non abbiamo problemi di agenda perché decidiamo noi di cosa vogliamo parlare, e noi del carcere vogliamo parlare, ne abbiamo sempre parlato. Noi siamo indignati per quello che avviene nelle carceri italiane, lo sono anche i nostri ascoltatori, e quindi noi cerchiamo di parlarne il più possibile. Partecipiamo a tutte le conferenze stampa che organizzano nella nostra città perché vogliamo trovare il modo di continuare a raccontare quello che avviene giorno dopo giorno. Non è facile farlo per noi da un altro punto di vista, perché noi continuiamo a intervistare le persone che lavorano nel carcere, e quindi a un certo punto ci chiediamo: va bene, adesso che cosa facciamo d'altro? Che cosa possiamo fare ancora di diverso? Possiamo organizzare dei momenti di dibattito, di analisi e di approfondimento, di riflessione su quella che è la situazione, però a volte abbiamo la sensazione di parlare a persone, cioè nostri ascoltatori, che la pensano come noi e che quindi sono già indignati e che già non sono d'accordo su quello che sta succedendo. Una delle chiavi che abbiamo trovato per fare un passo più in là è quello di cercare di andare al di là delle mura del carcere, cioè cercare di annullare la distanza, che è una cosa di cui hanno parlato gli interventi all'inizio, e le storie di cui si parlava prima hanno questo effetto di creare empatia e vicinanza tra gli ascoltatori e le persone che stanno dentro nel carcere. Io mi ricordo, c'è stata un'occasione per farlo quando si è tenuto il consiglio comunale aperto qui e c'erano anche i detenuti. Io ho partecipato, ho potuto intervistare dei detenuti che anche quella volta erano presenti, ho raccontato e loro stessi hanno raccontato la situazione che vivevano qua dentro, e appena abbiamo messo in onda questi racconti abbiamo ricevuto dei riscontri, perché le persone si sentono subito vicine, si sentono subito coinvolte e conoscono una persona, un individuo, una realtà singola dietro quelle mura. Popolare di Milano è riuscita a fare un lavoro su questo veramente straordinario con una trasmissione che si chiamava Fuori di Cella, è durata 4 anni, una trasmissione settimanale di mezz'ora all'interno delle carceri di San Vittore a Milano, di Opera e di Lodi. Due persone, due redattori andavano all'interno del carcere con tutte le autorizzazioni possibili e immaginabili, incontravano un gruppo di detenuti che all'inizio era fisso, poi cominciava a ruotare, e insieme si decideva l'argomento della puntata che sarebbe poi andata in onda, e gli argomenti erano più diversi ma riguardavano la vita delle persone dentro nel carcere. Vi faccio degli esempi: la cucina, la cura del corpo, le relazioni con le persone che erano all'esterno del carcere. Poi il giornalista redattore tornava a casa, montava tutto quanto e la trasmissione andava in onda. Questa esperienza è stata molto positiva, molto faticosa, perché ovviamente tutto quello che variato, un lavoro molto lungo anche, perché da un gruppo di 20 redattori detenuti uscivano ore di registrazione e poi si montava mezz'ora di trasmissione. Però ha dato molta, molta soddisfazione. C'è stato un periodo di pausa e ora è stata scelta una fonte diversa. Radio Popolare collabora con il carcere Collate e organizza delle iniziative dentro del carcere e a loro volta alcuni gruppi di detenuti a volte invece escono e partecipano a iniziative della radio. Vi faccio qualche esempio dei poeti, magari un poeta albanese è stato invitato a leggere delle poesie in lingua a gruppi di detenuti albanesi e poi dallo scambio, dal confronto sono state fatte delle registrazioni montate, trasferite in programmi radiofonici. Tutto questo non porta soltanto alla vicinanza dell'ascoltatore con le persone che sono dentro nel carcere, porta a delle vere relazioni. Per esempio c'è stato un detenuto nel carcere di Collate che ha chiesto aiuto per fare la raccolta di francobolli. Gli ascoltatori della radio hanno spedito cartoline da tutte le parti del mondo e da quel momento è partita la collezione di francobolli. Io ho parlato a lungo con il giornalista che alla radio di Milano si occupa di tenere le fila di tutto questo lavoro e gli ho chiesto: ma secondo te agli ascoltatori della radio importa qualcosa? Ma che interesse possono avere ascoltando queste storie di vita al di là del muro? E lui mi ha risposto che lui aveva la sensazione che quelle trasmissioni un senso ce l'avessero e ha immaginato di poterlo toccare quel senso, perché di fronte alla richiesta che è stata fatta agli ascoltatori di portare in loro delle radio da consegnare all'interno del carcere, ne sono arrivate più di 200 che poi sono state consegnate alle persone all'interno del carcere. Non tutte potevano passare perché sapete ci sono delle norme da rispettare, delle regole, però quel gesto e come è stato accolto dagli ascoltatori della radio ha fatto sì che questo giornalista potesse misurare il senso del lavoro che stava facendo. Noi sappiamo che qualche anno fa c'è stata un'esperienza di questo tipo non da parte della nostra radio ma di un'altra radio libera che c'era sul territorio durato per un breve periodo di tempo. Sarebbe bello magari poterla ripetere, perché in quel modo davvero i muri diventano permeabili. Grazie.
Grazie Lucia. Tradotto in termini più precisi, Radio Città del Capo sta proponendo alla direzione del carcere di Bologna di aprire una, come dire, uno spazio di comunicazione, quindi penso che sia una proposta molto bella che adesso verrà poi considerata dalla direzione. Dottor Bombonato. Ricordo di aver incontrato il dottor Bombonato, ve lo ricordavo prima, nel 2005, ero appena stata eletta.
Già passati 5 anni.
Già passati 5 anni, sì. E in un bellissimo incontro sul tema dell'informazione, era il 2006, si parlava dell'indulto. E in quella sede si parlava di una federazione di giornalisti.
Novembre 2005,
giornalisti dal carcere e verso il carcere.
Due esperienze al tipo di quelle di Nelson Bova e di Lucia Manassi, anche se devo dire che la più fortunata è Lucia, perché come ha detto lei, la radio è uno strumento che io amo moltissimo, straordinario, che sta, grazie a Dio, avendo un nuovo rinascimento. Loro oltretutto hanno la possibilità di decidere su quello che trasmettono, è l'editore ideale, no? purtroppo i grandi giornali, i media, mainstream, non possono avere questa, non ce l'hanno infatti questa libertà. Ringrazio innanzitutto gli organizzatori, la Garante Desi Bruno e la direttrice Toccafondi che ci ospita, perché come ha detto Lucia, noi giornalisti da questo incontro abbiamo tutto da imparare. Noi siamo dei tuttologi, ci occupiamo di tutto e spesso affrontiamo gli argomenti senza, tranne pochi, senza saperne molto, e quindi è un ruolo anche piuttosto difficile. Non solo, abbiamo su molti temi una grande difficoltà di linguaggio, una grande difficoltà di sensibilità nei confronti di certi argomenti. Oggi si parla di carcere, ma credo che molta lontananza ci sia anche da tanti altri temi, come l'immigrazione, come la comunicazione interculturale. C'è una difficoltà. Il compito del giornalista dovrebbe essere quello di dare voce a chi ce l'ha, uno dei compiti, forse il principale. Questo purtroppo non succede, un po' per colpa nostra, un po' per questioni minime. Sempre nei ringraziamenti, visto che ha fatto cenno l'avvocato Desi Bruno, io non finirò mai di ringraziare Ornella Favaro, perché è lei che mi ha fatto scoprire questo mondo 5 anni fa, quando organizzammo quello che doveva essere un semplice seminario tra poche persone e invece si trasformò in un vero e proprio convegno con oltre 120 persone, tant'è che una sala di un albergo vicino alla stazione, e fu un'esperienza straordinaria. Scoprì anche proprio da un punto di vista dell'informazione che esistevano allora una 60 di giornali dal carcere e sul carcere, una decina di siti online, e soprattutto in quell'occasione e soprattutto quella successiva a Due Palazzi, cercando, ahimè, senza risultato almeno per ora, di costruire una carta, prima si è parlato di etica, una carta di Padova proprio sui diritti e su come informare correttamente. Devo dire che è un'impresa ciclopica. Noi giornalisti in etica dovremmo, uso il condizionale, dovremmo averla. Siamo pieni di carte deontologiche dove si affermano principi sacrosanti, ma che spesso non vengono rispettati. Un'altra carta è difficile da fare. Resta che comunque alla base di tutto ci deve essere il principio del rispetto della dignità delle persone, siano esse private della libertà o meno, il rispetto. Queste carte in certi casi hanno funzionato, penso alla carta di Treviso, quella sui minori e i soggetti deboli, che dopo un periodo di far west sono diventate patrimonio della categoria e, devo dire, osservate anche dai colleghi. Vabbè, ma veniamo all'argomento di oggi e dagli interventi che ho sentito fare. C'è un vecchio adagio, magari anche forse abusato, che dice che per conoscere un paese basta entrare nelle galere di quel paese. Se dovessimo rispettare questo vecchio adagio, allora in Italia noi saremmo indietro di secoli, perché non è cambiato molto. La direttrice Toccafondi prima faceva un'analisi molto articolata, precisa, puntuale di tutte quelle che sono le sofferenze di questo mondo, del mondo del carcere, e aggiungeva anche che basterebbe cambiare la data in certi articoli che potrebbero risultare attuali. Beh, non ci vedo niente di male, perché non c'è niente di più inedito della carta stampata o di un programma televisivo. Se i problemi sono quelli, è bene tornarci sopra, è bene ricordarli, anche perché è molto difficile riuscire a parlare. Purtroppo In questo paese la giustizia si ferma sulle soglie del carcere e lì si ferma molto spesso anche l'informazione. Un po' perché ci sono regole, norme piuttosto coattive, ma molto anche perché i giornali, i programmi televisivi, ci salva qualcuno di approfondimento, seguono, cioè i giornali danno alla gente quello che la gente vuole, non dico che sia giusto, no? E quindi nel pensiero collettivo meno si parla di cose che danno fastidio, che sono scomode, meglio è. Su questo voglio dire, ci sono testate che sono più o meno sensibili, oltretutto sono anche argomenti che danno fastidio ai vari governi, non faccio distinzione, perché sulla sicurezza e sulla severità delle pene si gioca anche la popolarità del governo, di una maggioranza politica. E allora invece di pensare che nelle nostre carceri un detenuto su quattro è tossicodipendente e che comunque il 60% della popolazione carceraria ha a che fare con reati che riguardano le droghe, invece, certo, poi tossicodipendente è anche un detenuto scomodo, forse più degli altri. Quindi queste sono fasce di disagio che molto spesso potrebbero essere evitate a carcere. Esistono forme, misure alternative che difficilmente, con grande difficoltà e raramente vengono applicate. Poi si ricorre all'indulto, votato da una grande maggioranza del Parlamento, anche se adesso tutti disconoscono la paternità di quella scelta, anzi ci sono anche ragioni politiche, quindi voglio dire, a Correo, poi arrivo anche ai giornalisti che hanno le loro colpe, ma a Correo chiamo, io credo che la prima forma di violenza sia strutturale, e cioè tutte quelle cose che ha citato la direttrice, il sovraffollamento, la fatiscenza di certi locali, perché no, anche la violenza che c'è in questo mondo, in tutto il mondo che riguarda le restrizioni, la violenza sia presunta sia reale. E quindi è sempre più difficile riuscire a parlarne, proprio perché la gente vuole altro. Aggiungerei anche, mi ero appuntato, che i nostri politici hanno sabotato la riforma del codice penale, che avrebbe potuto in qualche misura concorrere a migliorare le cose. Dicevo, noi giornalisti, io, chi mi conosce sa che difficilmente difendo la categoria se non sul piano dei diritti, dei doveri e dei principi. Però, quando le cose vengono fatte, perché qualche volta ci attacchiamo anche noi, vengono fatte bene, credo che vada dato merito ai giornalisti. E cioè, io credo sicuramente di aver inteso male io, ma quando qui è risuonato spesso il fatto che i giornalisti devono smetterla di occuparsi di luoghi comuni, beh, io non sono poi tanto d'accordo, perché prima ho citato la violenza in questo mondo, e la violenza è innegabile che c'è. Ricordo una frase di Alessandro Margara, proprio nel convegno di Rovigo, disse che in tutti gli organi di polizia esiste la violenza, soprattutto nei confronti degli inermi. Allora, io come giornalista sarei colpevole se tacessi e non indagassi sui casi che ci sono stati, e che non sono più casi unici, sporadici, ma cominciano a essere una consuetudine. Parlo di Stefano Cucchi, parlo del caso della vicenda di Teramo, parlo dell'ultimo più recente di Giuseppe Uva. Allora, quando la favola diceva che bisogna avere il coraggio di essere trasparenti e di dire queste cose e di parlare anche delle brutture, di quello che non funziona. Io credo che questo principalmente sia il compito del giornalista. Certo, poi ci sono anche le storie, si può toccare le corde del sentimento, ma siamo pieni di programmi di questo tipo. Ma il compito principale è questo. Allora il giornalista non deve limitarsi alla cronaca, ma il suo compito, proprio per far capire al lettore, mettere insieme e cercare un filo che unisce vari avvenimenti. Faccio un esempio: in questa regione, un tempo Emilia Felix, nessuno, a partire dai politici, perché si sporca un'immagine, vuole parlare di mafia. Ma ormai la mafia è radicata in questa regione. Ci sono realtà che sono in mano ai clan dei Casalesi, dei Cutresi, il procuratore di Modena, persona che stimo personalmente, ha detto che se si bloccasse l'attività illegale in edilizia nella provincia di Modena, si bloccherebbe tutta l'attività economica delle costruzioni in provincia. E gli arresti, credo presi anche di ieri, che ormai cominciano a susseguirsi, è una regione questa dove si spara poco ma si ricicla molto. Quindi l'esempio della mafia era per essere più di attualità. Ma questo è il paese di Beccarini, no? Dei delitti della terra, ma è anche il paese che recentemente la Corte Europea ha condannato proprio per violazione dei diritti dell'uomo, che si riferiva ad alcuni di questi casi. Tutto questo non può essere raggiunto, perché questo è il compito dei giornalisti. Dicevo a proposito della violenza, sulla vicenda di Stefano Cucchi, credo che la stampa abbia, e la stampa intendo ovviamente i media in generale, abbia fatto un proprio dovere. È andata finalmente oltre la cronaca, ha fatto un'indagine sulle carceri italiane, sono venuti fuori tutti quelli che sono i problemi, se volete annosi, ripetitivi, ma che hanno portato all'attenzione pubblica, cosa che invece non ha fatto la classe politica. I politici in tutta questa vicenda, in tutti i giornali, in tutte le trasmissioni radiofoniche e televisive, quando sono stati chiamati a pronunciarsi sulla vicenda, hanno triplato furbescamente l'argomento. Addirittura l'ineffabile sottosegretario Giovanardi se n'è uscito con quella dichiarazione che Cucchi è morto perché era tossicodipendente, anoressico, eccetera. Ecco, questo non fa certo onore alla classe politica. Per una volta i giornali sono stati i migliori della politica, anche se in Italia l'informazione è condizionatissima, e soprattutto dal mondo politico. Una volta che facciamo bene, mi sento di poterlo dire. Che altro aggiungere? Avevo preso un po' di appunti anche sugli interventi che ci sono stati, le misure alternative. Io, è una domanda che pongo io, perché non ci vorrebbe un magistrato di sorveglianza, forse? Perché non vengono applicate? Perché quelle poche cose che le leggi di questo paese consentono, non, questo è un grosso interrogativo, su questo bisognerebbe fare un po' di luce anche dal punto di vista dell'informazione, perché invece di cercare di trovare, poi ci sono personaggi famosi che invece vengono agli arresti domiciliari, quando invece si potrebbe dare al di sotto dei 12 mesi, che credo sia previsto, no? L'arresto domiciliare invece della pena di carcere, in una serie di casi. Invece in questo paese cosa si fa? Si annuncia la costruzione di nuove carceri, perché questo è porta popolarità, la gente vuole pene più severe, moltiplicare i reati e e tenere più gente in carcere, non è sicuramente così. Purtroppo questa è una spettacolarità che da noi purtroppo conta più in realtà.
Chieda determinate cose, ma è anche vero che l'opinione pubblica si forma sulla base anche delle notizie che vengono date e di come vengono date, quindi è un circuito da cui, devo dire, ognuno sfuga le proprie responsabilità. La politica condizione, lo sappiamo, lo vediamo in questi tempi, ma ognuno però, come dire, deve sfuggire da questo tipo di condizionamento, perché altrimenti se la notizia viene sempre data in un certo modo, le misure alternative. Appunto, le misure alternative, i benefici che danno le misure alternative è un argomento noioso, qualcuno prima, forse Romero, ci ha usato questo termine, però invece è così poco noioso se lo 0,0001% degli affidati al servizio sociale trasgredisce e commette un altro reato, diventa una notizia della prima pagina, che annulla tutto il resto. Allora, questo modo di fare informazione, forse lo dico in termini ovviamente, riflettiamo su come. Perché è chiaro che se mi sono abituata a pensare che chi va in misura alternativa a commettere reati mi aspetto il giorno dopo una notizia di questo tipo, ma se io vengo abituata a pensare che le misure alternative sono un fatto positivo per la collettività, allora forse la notizia di quella trasgressione assume un significato completamente diverso. Quindi tutti noi dobbiamo cercare di come dire, incidere sull'oggettività e sul senso delle informazioni che diamo. Non la toglie che poi i giornalisti facciano cose assolutamente meritorie, ma rispetto al comune sentire, l'opinione pubblica chiede in quanto è formata, in gran parte.
Io non ho detto che questa informazione va bene, anzi ci mancherebbe altro, vorrei essere stato fraintesa. Dico soltanto che i giornalisti sono sempre l'ultimo anello della filiera e il fatto che raccontino una cosa o non la raccontino non è che risolve il problema. Sul fatto che l'informazione forma la gente chiede in base a quello che legge, io avrei un po' di dubbi. Allora, innanzitutto in questo paese, secondo tutti i rilevamenti Censis, il 75% della popolazione si informa solo ed esclusivamente attraverso i telegiornali e quindi l'immagine televisiva. I giornali contano sia 9 che 20% e qualche spicciolo internet. Questa interazione che molta sociologia contrabbanda, credo che nella realtà non sia assolutamente vera, e cioè in fondo chi va in edicola a comprarsi il giornale? Si compra il giornale per poter sfogliarlo e dire io l'avevo detto, si compra il giornale che va bene e che conferma le sue convinzioni.
Voi non fate, voi fate sensazionalismo.
minuti e credo che non riusciremo a vedere i video secondo i tempi, però volevo chiedere se c'è qualcuno che vuole intervenire delle persone che sono qui detenute, c'è spazio per sicuramente per un intervento e poi la professoressa Lalli voleva fare una piccola replica.
Le istituzioni che lo Stato ha autonomizzato dovrebbero cominciare a rendersi autonome per davvero. Mi spiego meglio. Il carcere dovrebbero concepirlo come un'azienda, secondo il mio modesto avviso, dove non c'è più la necessità di umiliare i detenuti da anni attraverso, diciamo, le ristrettezze tradizionali a cui noi veniamo vessati, ma dovrebbe cominciare a utilizzare la risorsa detenuto sotto un aspetto di reintegro sociale, gioco forza con la consapevolezza che già da quando entra deve essere consapevole di avere un ruolo principale per consentirgli il dovuto, chiamiamolo semplicemente, rientro nella società. Perché da parte dei detenuti ci sarebbe tutta la buona volontà, ma lato in cui si è privati, dovendoci umiliare, delle cose più logiche, oltre che dall'informazione, naturalmente bombardata quotidianamente sempre a svantaggio di quelle che sono le notizie, perché quando si fa eclatanza, diciamo, di casi di arresti, la prima cosa che si pensa a chi stanno arrestando è un futuro detenuto. Non si pensa, diciamo, che possa subire un regolare processo, normalmente come dovrebbe accadere, come magari anche accade, ma che sicuramente è un nuovo detenuto. È ovvio che l'opinione pubblica, che questo che circa, c'è la notizia di interesse che si mette lì e non va mai a pensare a quel che è stato nei casi. Quel che noi vogliamo mettere in evidenza è che se qua, anche per chi usufruisce di questi famosi permessi di assistenza, deve partire da una condizione, dopo tanti anni di carcere, dove il sistema penitenziario, la struttura penitenziaria non è in grado di rieducarlo perché non ha capito che una persona che ha fatto un reato è per assurgere al ruolo di prepotenza apicale e perché non vuole sottomettersi a ruoli di subordine, nel momento in cui dopo anni e anni di carcere si dà l'opportunità a una persona assistendola di dover chiedere, ancora come se fosse in carcere, di poter fare una telefonata o di partire da manovalanze, cioè da situazioni, diciamo, che lo mettono assolutamente, schiettamente, cioè in una situazione, diciamo, di dover subire l'umiliazione senza averne valutate le qualità, almeno sociali, del suo recupero, è ovvio che uno, cioè, quasi sicuramente si trova a disagio nella società. Fermo restando che sempre nell'aspetto strutturale interno al carcere, senza nulla, diciamo, con tutti i meriti da attribuire anche agli agenti che fanno il loro dovere, manca proprio il criterio, cioè il criterio base di socializzare. Cioè noi viviamo, ma non lo dico, diciamo, per orientare in una forma negativa quella che è una struttura che è vecchia architettonicamente, perché si concepisce il carcere ancora come nel 1960-70, costruzioni che, diciamo, non vanno all'avanguardia, non consentono, diciamo, l'apertura sociale nemmeno tra di noi in una sezione, cioè non si ha l'opportunità proprio materiale di poterci organizzare, di poter, diciamo, cucinare in molti, di mangiare in una mensa, cioè di organizzare, diciamo, delle locandine telefoniche che abbrevino il percorso, diciamo, alla direzione o ai quadri, di autorizzarci, diciamo, nelle nostre funzioni. Qui stiamo ancora nell'ottica di dover, per far entrare un ago, magari per fare dei lavori di ricamo, subordinarsi alla volontà, non per colpa della direzione, ma di un regolamento vetusto, di San Quantano, che è là, che è un'arma. Cioè, quindi siamo in un'ottica, cioè, siamo fuori ai tempi, cioè, come diceva il giornalista, la stessa direttrice attraverso la ricerca che ha fatto, con internet, cioè, socialmente si sta 30 anni avanti rispetto a quello che è la vita in carcere, per cui nella logica, in un'ottica serena, un detenuto sta 30 anni indietro rispetto a quel che accade alla società davanti, e nel momento in cui entra nel carcere ha un impatto, cioè che dalla modernità, diciamo, comincia a entrare nell'antichità e si adegua per gli anni di carcere maggiormente ne fa a quello che sono i canoni poi, diciamo, di quello che è la vita carceraria. Non credo che un metalmeccanico domani possa lavorare in un'azienda farmaceutica. Quindi quando si esce da carcerati. Cioè, questo, diciamo, è il concetto base. Si esce con la mentalità di carcerato. Cioè, si esce proprio con la mentalità di dover chiedere il permesso, di dover, cioè, non si ha l'opportunità di esprimere attraverso la sua vivacità, la sua cultura, la sua esperienza che magari ha vissuto. E quindi, diciamo, represso di non poter profondere le proprie qualità sotto ogni aspetto sociale. Quindi naturalmente nella patinira in cui si cade si esce dal rifiuto. Io non credo che una persona civile accolga un rifiuto. Ho finito.
E a chi esce da qui penso che il concetto sia molto chiaro: le persone che escono dal carcere non si sentono cittadini, e questo, come dire, portiamoci intanto questo fuori da questo pomeriggio. Per il resto le opinioni sono state diverse, e credo che, insomma, un argomento come questo non potesse che anche far scaturire delle posizioni molto, molto contrapposte. Ognuno ha argomenti, credo, importanti di riflessione. Anche i giornalisti che sono stati nella parte finale duramente ripresi, ma credo che questo sia, come dire, anche questo sia un motivo di riflessione. Dobbiamo chiudere, cioè, ci sono delle due repliche, una battuta per
lasciare il giorno. Era semplicemente per riprendere, no? Per il nostro attivo anche l'investimento nell'informazione operativo, vale dire che le opinioni delle persone si costruiscono anche a seconda delle opportunità di accesso alle informazioni danno. E che quindi poi che c'è il giornalismo anche in televisione, ma ci sono anche forme diverse di fare informazione, di fare informazione in diretta, di perseguire, di continuare, di creare l'interesse. Io non credo che moltissimi lettori di giornali siano interessati a fare una bellissima fama politica, non so, che poi si esauriscono nelle battute, che si scappano tra loro uomini con i risultati, ma la ragione, volendo dire, non è che si vuole giornalista responsabile e basta, c'è tutta una macchina, una fiera. Il singolo giornalista però, si diceva Romero, può sapere cosa aspettare, che cosa cambiano fuori, e quindi continuare a seguire, cioè chiedere, verificare che la propria redazione di via delle opportunità, non solo di libertà, parolaccia televisiva, ma di libertà, di inchiesta, che fa una piccola operativa. E come battuta, dicevo, per tutti noi, io devo semplicemente dire, mettiamo con le piedi la situazione, sì, il laboratorio, i nostri giovani che studiano comunicazione pubblica e sociale, per magari costruire, se il carcere vuole, un piccolo ufficio di informazione, comunicazione, così non si potrà. potrà dire che se c'è un informatore da bere, non c'è da bere, non è più assinante. Potremmo tentare di farlo, probabilmente i nostri scritti sono anche giornalisti, magari non sono parlati.
Son nostre.